Grazie, fratello Neri. Avete un servizio battesimale nel frattempo, dopo che era finito, giusto? Buongiorno amici, siamo molto felici di essere qui questa mattina, cominceremo un po' prima e mi dispiace vedere che la gente non sempre ha abbastanza spazio per sedersi e mi rendo conto che è difficile stare in piedi. E questa mattina ho annunciato che questo sarebbe il momento in cui avrei voluto avere tempo a sufficienza e credo sia molto gentile se durante il servizio alcuni si siedono mentre altri sono in piedi, in modo da riposarsi reciprocamente. Se volete uscire, camminare in giro solo un momento, e ricordate, essendo un servizio lungo andrà perfettamente bene, quindi possiamo fare un cambio. E ora sappiamo che c'è in programma una costruzione qui del tabernacolo per una chiesa più grande, e in modo che ci sia il servizio adeguato per sedersi nello spazio. E mi pare che la chiesa qui abbia posto a sedere per 250-100 persone, probabile che ce ne siano un centinaio in più. E infatti sono venuto e ho visto le persone che guidano davanti, indietro, e non riescono a trovare posto in cui parcheggiare nei dintorni. Quando arrivano all'ingresso vedono le sale sfollate, le gente piena di gente, gente su, tutte sul palco, e allora se ne vanno. E noi vogliamo che tutti ascoltino il messaggio del Signore mentre cerchiamo di portarlo. Ora voglio annunciare immediatamente che cercherò di parlare fino alle 12 e poi dopo concederò alle 12 e questo concederà a tutti il tempo di andare a procurarsi qualcosa da mangiare. Durante questo tempo il ministro, il pastore, il fratello Neville qui terrà un servizio battesimale in questo periodo. E voi, gente che uscite fuori, andate a prendere qualcosa da mangiare, poi torneremo e cercherò di essere sul pulpito esattamente alle 2 e poi andremo avanti questo pomeriggio. E questa settimana ho pregato molto e non avrei neanche finito se non avessi dovuto tagliare forse un quarto, forse un terzo di quello che volevo dire alla gente. E ora vi ringraziamo per la vostra buona cooperazione nel venire alle riunioni e ciò che avete fatto per noi e l'aiutarci e pregare per noi. E ho avuto il privilegio alcuni momenti fa di parlare ad un uomo anziano, una donna che sappiamo, conosciamo il fratello e sorella Kid, che sono molto fedeli lungo gli anni sono stati e sono fermati alcuni momenti fa. Ho detto loro di passare, volevo vederli per un minuto. E che privilegio è stato di parlare a gente anziana che ha predicato il Vangelo quando io ero ancora un bambino. E il glorioso vecchio Vangelo diventa sempre migliore mentre ci avviciniamo alla fine della strada. E ora ci sono dei pezzi di stoffa e preghiera qui e fra un po' voglio pregare su di essi. E ora chiniamo i nostri capi solo un momento per una parola di preghiera. Nostro Padre Celeste, tu hai detto nella tua parola: se io sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti gli uomini a me. E questo è lo scopo della nostra vita, è di innalzare davanti ad una generazione morente di persone Gesù Cristo, che è ancora il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. E sono così felice di sapere che vivo dove ci sono persone che lo credono, insieme a migliaia che lo hanno accettato come loro Salvatore. E sappiamo che dopo questa vita sarà finita, ci sarà una vita dall'altra parte che sarà così gloriosa che queste fatiche e le poche ore in queste buie ombre della vita sul terreno di prova, le passeremo e stiamo solamente ora entrando nell'orbita, aspettando il conto alla rovescia, perché presto verrà il tempo in cui il tempo di Dio sarà compiuto e il grande braccio che ha trattenuto il tempo così a lungo alla fine darà il via e la sua chiesa si staccherà da questa terra lassù nello spazio per e addentrarsi in una terra dove non ci sarà più malattia, dolore, vecchiaia, morte. Ecco perché oggi ci siamo riuniti, Signore, per esprimere i nostri sentimenti verso queste cose. Siamo così felici di sapere che questo non è solamente portare insieme le persone per qualcosa di inutile, perché è la più grande realtà che il mondo abbia mai saputo. È che il Figlio di Dio non è morto, colui che ha fatto le promesse, è invece vivente fra noi per sempre. E questa mattina siamo dunque lieti, Signore, sopra ogni cosa, che anche se possediamo il mondo, potessimo essere giovani per centinaia d'anni per goderne, sarebbe però solo una stagione a confronto del tempo che è riservato a quelli che lo amano. Stiamo perciò cercando di indicare al nostro fratello e alla nostra sorella questa grande ora che si sta avvicinando, e mentre vediamo che il tempo viene, Signore, i nostri cuori ardono. Vogliamo essere pronti. Uno dopo l'altro attraverseremo il confine. Abbiamo appena finito di seppellire uno che stava fra noi, la nostra sorella Belle. Se n'è andata velocemente, secondo la sua richiesta, così in fretta che non siamo riusciti a raggiungerla per pregare per lei. Ma la sua richiesta era che lei se ne andasse per vedere quanto tu sei buono e provvedere tutte le cose che desideriamo nei nostri cuori. Non ne tralasci nessuno, l'hai promesso. Ora preghiamo che oggi tu porti i nostri cuori, coloro che ti capiscono, a capirti. Porta i peccatori al ravvedimento. Porta i malati alla conoscenza sanatrice di Dio. Oh Dio, benedici i tuoi santi e lega insieme i loro cuori. E mentre queste registrazioni vanno nelle città e nelle chiese, in tutte le nazioni intorno al mondo, possano i fratelli che ministrano, che una volta hanno forse capito male, ora comprendere, affinché la tua chiesa possa essere preparata. E ora, Signore, tu che mi hai separato da mia madre, che mi hai cibato tutti i giorni della mia vita e che mi hai portato in quest'ora, per la tua grazia, sento che è stata la tua volontà che io dovrei spiegare alla gente perché ho agito e ho fatto nel modo in cui ho fatto. Possa avvenire in una tale maniera che la gente abbia una comprensione migliore, Signore, della particolarità dei tuoi servitori. Accorda queste cose, Padre, queste scritture, il testo e le parole che abbiamo scritto qui durante la settimana in cui abbiamo pregato e studiato, possano essere cadere su un terreno buono, ovunque siano udite, un terreno che possa trattenerle e alimentarle, e che ogni lode sia data a te, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Alla gente fuori nell'automobile che non possono entrare, io ora mi sto fissando un piccolo strumento qui, e voi sintonizzate la vostra radio su 1150 1150 e riceverete il messaggio direttamente in macchina sulla vostra radio. Ora questo è, c'è qui un collegamento per le registrazioni. Ora, a tutti i miei amici, sia qui che ovunque possano andare i nastri, sento di dovere alla gente una spiegazione per tante cose che ho detto e fatto. Così tante volte sono venute da me persone e mi hanno detto: il nostro pastore dice, perché vorresti fare questo, fratello? Perché dici questo? E cosa te lo fa dire in questo modo? Ora, con tutto il mio cuore, ogni cosa che ho fatto, l'ho fatta con la migliore intenzione che conosca, e ogni cosa che ho detto l'ho detta dal mio cuore, e l'ho fatta per uno scopo. E proverò stamattina, con l'aiuto di Dio, di spiegare dalla Bibbia lo scopo e perché l'ho fatto. E ora, forse in un gruppo di persone di queste dimensioni, probabilmente ci sono molti ministri seduti qui, e molti ascolteranno questo. E vorrei avere abbastanza tempo da mettere tutto ciò di cui ho pensato e preso le scritture, e a cui ho portato le scritture, piuttosto alle persone, ma per i miei fratelli, sebbene potreste non essere d'accordo con me, ora sto parlando sia qui che sui nastri. Potreste non essere d'accordo con me, di molto, perché a motivo della mia presa di posizione verso ciò che penso sia giusto. E avete diritto di essere d'accordo con me, perché potreste vederla diversamente, ma io spero che io, per l'aiuto di Dio stamattina, sarò in grado di mostrarvi il motivo per cui ho preso questa posizione. E io non ho mai, sono state molte volte che ho rimproverato le chiese, le denominazioni, il vestirsi delle donne, l'agire degli uomini, e penso di averlo pienamente supportato con la scrittura. E mai una volta, Dio sa il mio cuore, che io ho mai avuto un cattivo sentimento verso qualcuno, non importa se era un disaccordo con me, quanto l'est e l'ovest, io le amo comunque. E per quanto ho lo Spirito di Dio in me, io amerò sempre la sua Chiesa, il suo popolo. Non importa cosa facciano o come mi trattino, quello non avrà niente a che fare con ciò. Io li amo comunque. E ricordo una volta un uomo chiamato Mosè, e quelle persone continuamente, in un'espressione meridionale diremmo, lo aggravavano. Proprio continuamente lo facevano muovere, ogni cosa era un mormorio e così via. Ma Mosè, quando si arrivò alla prova di forza, lui disse: separati, Dio disse, da loro, perché io prenderò te e inizierò una nazione. E Mosè si gettò sulla via del giudizio di Dio e disse: prendi me e non le persone, perché li aveva chiamati ribelli, una ribellione contro Dio e contro di lui. Eppure lui li amava così tanto che disse: prendi me e salva loro. Quello era Cristo. E se un uomo, per quanto un altro non sia d'accordo con lui, se lui non si sente in quel modo, allora c'è una mancanza di Cristo, io credo. Se dal suo cuore, non dalla sua lama, ma dal suo cuore, lui non sente in quel modo riguardo all'umanità. Una volta ne fui sorpreso, in questa occasione non è solo per un senso dell'umorismo, ma ci fu una riunione a Chicago e c'era la seduta veramente strana con singolari anelli, palline, eccetera, e disse: voglio vedere il fratello Branham. E anelli singolari, vestito in modo molto strano e con delle perline, eccetera. E parlai al fratello Baxter, che era mio socio, dicendogli: portalo in camera e lo vedrò. E lui si sedette davanti a me e disse: devo rivolgermi a te come padre, reverendo, come anziano, o come vuoi che ti consideri? E disse: se mi ami, chiamami fratello. E lui, per rispetto, lo fece e mi diede il suo titolo, che mi ci vorrebbero alcune righe per scrivere sul foglio i titoli del nome della Chiesa e il suo titolo della Chiesa. Ma disse una cosa che mi è rimasta sempre impressa. Disse: sono interessato in questo, fratello Branham. E mi disse in cosa era interessato nella Chiesa, il suo nome, e disse: sono interessato in una razza. Disse: quella è la razza umana. Dissi: là ci stringeremo la mano. La razza umana, per tutti, per ogni credo, per ogni colore e ogni persona per cui Cristo morì. Ecco cosa mi interessa questa mattina. Io ho sempre cercato di essere interessato. Ora, Voglio leggere e poi solo non devo predicare, perché probabilmente ciò che devo dire qui probabilmente mi ci vorranno 4 o 5 ore. Così dopo circa 2 ore, ora poi concederemo e andremo a pranzare, poi torneremo alle 2, verso, saremo qui prima delle 2 perché voglio cominciare proprio alle 2. Siete qui verso l'una, l'una e mezza, potete. Poi stasera usciremo in orario e questo pomeriggio devo partire per Tifton, Georgia, dove terrò un servizio domani sera all'auditorio della scuola superiore, proprio un servizio di predicazione. E poi da là, non so, proprio dove lui mi condurrà. E in molti posti, il fratello Argenbrei e gli altri sono chiamati oltreoceano per partire subito laggiù, in tutto l'Occidente, in Canada, attorno al mondo. Ma io saprete, credo ne saprete meglio dopo che avrò finito, se Dio mi aiuterà a darvelo nel modo in cui mi è stato dato. Poi, dopo il servizio, capirete, spero. E se poi ci sono domande che non sapete, vi chiedo di portare i vostri libri. E poi, voi che avete registratori, potete procurarvi nastri e metterli in casa e sedervi con un cuore aperto. Solo un cuore aperto. Stendete semplicemente e dite, Signore, ora so, sono proprio rilassato e lo ascolterò. Quando afferrate qualcosa, spegnete il registratore e andate a prendere la scrittura. E la Bibbia dice, Gesù disse, essi sono quelli che testimoniano di me, vedete? Esaminiamo la scrittura e vediamo se è tutto a posto. Ora voglio aprire, scusatemi, mi sta mostrando proprio qui i vari microfoni da usare questa mattina, ce n'è un tale Muglio che non so su quale iniziare. Ora prendiamo la scrittura, comincerò da Genesi e finirò stasera in Apocalisse. Io credo alla parola. Genesi, cominciando col primo capitolo, vorrei leggere una parte della parola. E ora, se uno volesse far prendere a un altro e avete la matita, foglie e tutto il resto, perché ho molti passi scritturali e voglio continuare a leggere sempre queste scritture. Nel principio, il Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque, e Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. E Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattina e fu il primo giorno. Poi Dio disse ci sia una distesa fra le acque, che separi le acque dalle acque. E Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. E Dio chiamò la distesa cielo, e così fu sera, poi fu mattina, e fu il secondo giorno. Poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo, e apparisca l'asciutto. E così fu. E Dio chiamò l'asciutto terra, e chiamò la raccolta delle acque mare. E Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse, produca la terra della verdura, delle erbe, che faccia il seme e degli alberi fruttiferi, che secondo la loro specie portino del frutto, avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. E la terra produsse della verdura, delle erbe, che faceva il seme secondo la loro specie, e degli alberi che portavano del frutto, avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono, così fu sera, poi fu mattina e fu il terzo giorno. Ora, voglio iniziare stamattina col mio testo per usare questo, la parola parlata è il seme originale. Ora, è su questo che vorrei basare il testo, la parola parlata è il seme originale. Ora, se noterete, Dio disse, produca della sua specie. Qualunque cosa mai sia deve essere prodotto dalla sua specie. Ora, questa parola di Dio è eterna. Dio, essendo infinito, non può dire una cosa e poi più tardi cambiarla per qualcos'altro, per una decisione migliore, perché ogni decisione di Dio è perfetta. Non può, una volta che la sua parola è parlata, non può più morire. Vive e continua avanti, avanti, e non può più morire perché è Dio. La sua parola non può morire più di quanto lui possa morire. Per tale ragione leggiamo in Prima Giovanni, cioè in San Giovanni, al primo capitolo, che nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola fu fatta carne. La stessa parola che fu parlata nel principio, col suo scopo eterno, venne e fu fatta carne e abitò fra noi, la parola di Dio. Alcuni anni fa sentii parlare di una donna, ora questo può non essere autentico, che leccò il radio mentre lo mescolava per metterlo sulle lancette dei quadranti, degli orologi, delle sveglie, e questo uccise la donna. E anni dopo avevano conservato il suo cranio per l'autopsia e dicono che si potevano prendere gli strumenti, quel che mai adoperavano, e metterlo sull'osso di quel cranio, e si poteva sentire ancora il ronzio di quel radio che continuava nel suo cranio. Dopo che lei era morta per anni, il radio continuava ad avere gli effetti nel tempo. La parola di Dio continua i suoi effetti nel tempo. Mi hanno detto che se potessimo prendere uno strumento che riesca a captare la voce di un uomo, la mia voce con cui parlo oggi, fra 10.000 anni a partire da ora potrebbe essere ripresa nell'aria. È come far cadere una pietruzza in mezzo a uno stagno. Dopo che le onde piccolissime non si vedono più a occhio nudo, continuano fino a toccare la riva. E quindi le onde sonore delle nostre voci viaggiano continuamente in giro attorno al mondo. Perciò la nostra voce, ciò che diciamo, sarà il nostro giudizio. La nostra testimonianza si rivelerà proprio contro di noi. Le nostre stesse voci risuoneranno nelle nostre orecchie alla sbarra del giudizio di Dio, quando il suo grande strumento capterà ogni voce che ha parlato, ogni parola che è stata sussurrata. E ora c'è un solo modo per fermare quella voce che va male, cioè ravvedersi. Solo Dio può fermarla. Se non lo fa, continuerà ad andare avanti e vi incontrerà nell'eternità. Di conseguenza, Dio essendo perfetto e la sua voce eterna, la sua stessa voce andrà di pari passo. Quindi egli deve essere perfetto in ogni decisione. Perché una volta che dice qualcosa deve andare fino in fondo e tornare indietro per il giudizio. Ora, se tu avrai un vero intendimento, cercherai di farlo, vedrai perché ho preso sempre posizione che ho per la parola di Dio. Perché ogni altra cosa deve perire, mentre Dio è eterno e la sua parola è eterna. Ora, mentre lo studiate, cercherò di dirlo proprio in tutta l'estensione che posso affinché capirete le parole, e questo lo faccio anche per le registrazioni, perché dovete sapere che questa Bibbia è la parola di Dio. Ora noi sappiamo che stiamo per arrivare a un giudizio, per cui la voce di Dio dovrà raggiungerci da qualche parte, perché a ogni mortale è stato dato di sentire. I ministri sono responsabili di averlo preso. E se questa voce di Dio deve raggiungere ogni persona, allora noi dovete sentirla o qui oppure alla sbarra del giudizio. Se dunque la Chiesa ha la voce di Dio, allora devi sentire la voce della Chiesa, come ci dicono i nostri cattolici romani. E poiché essi in se stessi sono così confusi nella differenza della loro dottrina, la romana, la greca e vari tipi, allora non si può avere fede in nessun posto, perché di quale chiesa si tratta? È giusta la chiesa romana, è giusta la chiesa greca o è giusta una delle altre chiese? Sono giusti i luterani, sono giusti i battisti, sono giusti i metodisti, sono giusti i presbiteriani? O chi è giusto? Quando in essi ci sono così tante differenze, ognuno è lontano dall'altra quanto l'est all'ovest. Ma secondo la mia opinione, la voce di Dio è il giudice. E quindi la voce di Dio, se è così perfetta, deve venire da una fonte perfetta. E se gli uomini la portano in un senso o in un altro senso, con le differenze delle loro denominazioni, allora non c'è modo per stabilire con certezza una fede in quello che loro dicono. E spero sia chiaro, vedete? Perché se uno dice che in questo modo, l'altro dice che devi unirti a questa chiesa, solo questa chiesa ha la salvezza, questa è la versione cattolica. Allora il luterano viene e dice che la via sono loro. Si fanno avanti i metodisti con qualcos'altro, i battisti con qualcos'altro, il pentecostale con qualcos'altro. E sembra esserci una tale massa di confusione. Ma quando invece prendi questa parola scritta per i nostri fratelli, molti di essi dicono, beh, quei giorni ora non ci sono più. Un altro dice, si tratta di storia. L'altro dice, è un libro poetico. L'altro dice, la Chiesa ha il diritto di cambiarlo. E in che posizione siamo allora? Dov'è il punto di riposo della fede? Quando Dio, essendo eterno, credo che se dobbiamo essere giudicati, e lo dobbiamo sempre, se dobbiamo essere giudicati da qualcosa, sarà dalla parola di Dio che ha dato il mandato. E allora, se dobbiamo essere giudicati da quella parola, allora Dio sarebbe un Dio ingiusto se mettesse sulla terra una tale confusione. E la povera mente umana così confusa che non sa cosa fare, e uno si unirà a quest'altro e uno si unirà a quell'altro, e poveretto nel tentativo di pensare che è alla ricerca del posto giusto darà ascolto a questa denominazione, poi sentirà un'altra denominazione, questa sembrerà migliore dell'altra, e ci andrà e per prima cosa se ne tornerà ancora un'altra, non sa proprio cosa fare. Ma se Dio giudicherà il mondo per mezzo di qualcosa, sarà per la sua parola. Lo credo questo. E ora, fratelli miei, quando dico questo, non intendo parlare solo di questo gruppetto qui stamattina, ma intendo dove queste registrazioni saranno mandate attorno al mondo. Vorrei che sopportaste con me per un po' e ci pensiate che si deve arrivare a un punto per un giudizio. E allora alcuni dicono la versione di Re Giacomo o un'altra particolare versione, e ora stanno facendo una versione standard o qualcosa. Credo che se Dio è il Dio sovrano, come Lui è, l'Eterno, deve vederlo lui, sta a lui. Se io voglio andare in cielo, al suo posto, sta a lui fornirmi un punto da cui apprenderò cosa fare. Qualcosa su cui poter mettere la mano e dire, è questo. Non siete d'accordo? Cioè, sta a lui. Sarebbe ingiusto. Se dico, Signore, ero un luterano. E l'altro dice, beh, io ero un cattolico. Beh, ecco le due che protestano uno all'altro. E cosa dovrà fare un povero uomo? E se la Chiesa Cattolica ha ragione, allora tutti i luterani sono perduti. E beh, se sono giusti i luterani, tutti i cattolici sono perduti. Vedete, dovete avere da qualche parte un punto in cui la fede possa prendere il suo posto di riposo. E per me, non conosco come vi sentiate al riguardo, ma per me la Bibbia è l'infallibile parola di Dio. E credo che Dio abbia vegliato sulla sua parola affinché non ci sia un segno di punteggiatura fuori posto. Mia figlia Rebecca, là in fondo, mi ha detto, papà, a scuola ci hanno dimostrato che il mondo è vecchio di milioni e milioni di anni. Questo non è in contrasto con la Bibbia? No, signore, ho detto, non lo è. Beh, lei disse, sì, lo studio delle diverse formazioni rocciose, stalattiti, stalagmiti e altro dimostrano che hanno gocciolato per milioni di anni, mentre Dio afferma di aver creato i cieli e la terra solo 24 ore. Non contraddice questo la Bibbia? Ho detto no. Se fai attenzione, Dio parlò a Mosè nella Bibbia e disse, nel principio, e Dio creò i cieli e la terra. Punto. Quanto tempo ci vuole? Non è affar nostro. Poi va avanti e comincia a introdurre il suo tempo in cui mise il seme sulla terra. Ma nel principio potrebbero esserci state centinaia di miliardi di triliardi di anni, eoni di tempo, cioè miliardi di anni. Ma Dio creò i cieli e la terra. Punto. Questo lo decide il primo, vedete. Lui non commette errori. Il grande predicatore Paolo parlò di sette modi di studiare per provare te stesso, dividendo correttamente la parola di Dio. Studiare con un cuore aperto. Ed è questo che cerco di fare. Ora, se la mia fede nella parola è così, allora non posso accettare una interpretazione personale, perché la Bibbia afferma che la Bibbia non è di personale interpretazione. Ora, lo Spirito l'ha appena rivelato. Sapevo il passo scritturale, ma al suo momento non ricordo dove, con esattezza dove è la scrittura, ma se volete prendere nota lo troverete. Mi pare che sia Pietro, che la Bibbia non è di privata personale interpretazione. Quindi, se ciò che dice uno scrittore ispirato è sbagliato, allora in quanti altri punti ci sono errori? O è tutta giusta o è tutta sbagliata. Non potete fare nient'altro. Così tu, beh, a proposito della Chiesa, dite, beh, allora la Chiesa, no, se vai alla Chiesa, allora quale Chiesa ha ragione? Quale Chiesa ha ragione? Beh, dovete ritornare a qualcosa su cui la fede si deve basare. E per me è la parola di Dio. Credere che questa Bibbia è il programma di Dio per la gente. Lo è sempre stato. Gesù disse che le scritture devono essere adempiute. E cioè che tutto quello che è scritto nelle scritture, tenete la mente voi che vi procurate i nastri, alla fine di questi nastri scoprirete che ci tornerò ancora, che tutto ciò che è nelle scritture deve essere adempiuto. Ora voi, classe, lasciate che per un minuto questo vada proprio in profondità, vedete? Tutto ciò che è nelle scritture deve essere adempiuto. Allora se Dio dice qualcosa, deve essere adempiuto. Altrimenti, se non lo è, non si tratta della parola di Dio. Se dunque questa non è la parola di Dio, allora dove ci troviamo? Prendiamo qualcosa che pare Dio, qualcosa che vogliamo fare, come dice la Bibbia, mangiamo, beviamo, festeggiamo perché domani moriamo, vedete? Allora, se questa non è la parola di Dio, allora siamo tutti perduti. E se è la parola di Dio, Dio è assolutamente, moralmente obbligato. Di Dio, che è la fonte di ogni onore, che è il principio di tutto l'onore, che è la sorgente di tutto l'onore, che è la sorgente di ogni verità, deve sostenere quello che ha detto. E se questa non è la parola di Dio, allora chi è Dio? Dov'è Dio? O c'è un Dio? Oh, è fatta il brano. Ho la sensazione, o il pagano per il suo idolo può dirti la stessa cosa. E quando viaggiamo lo vedete voi stessi e ti provoca qualcosa, così credo che potrei guardarlo e vederlo. Sì, io credo che se io credo che poiché sono stato cambiato così, poiché anch'io, ma ricordate, i pagani fanno la stessa cosa. Ma la morale in Africa vorrebbe, alcune di quelle tribù farebbero vergognare se stessi gli americani, qui che si chiamano cristiani, per la morale e la pulizia che c'è fra quella gente pagana che adora idoli. Quindi forse quello è Dio. Vedete cosa voglio dire? Vedete, quando guardate in faccia la cosa, c'è un grandissimo cerchio qui che bisogna coprire, e allora ci deve essere qualche posto in cui potete tornare e porre sopra la mano. Ora prendiamo le pretese del luterano, sono fallimentari. Prendiamo le affermazioni del cattolico, falliscono. Prendiamo le affermazioni del battista e pentecostali, falliscono. Quindi non potete mettere nessuna fiducia in esse. Però non c'è una sola cosa scritta in questa Bibbia che Dio non abbia dimostrato essere la verità per qualcuno. È la verità. È la verità. Come ho detto spesso, forse la mia fede non salirà fin dove è salito Enoch, ma senza dubbio non sarei l'ostacolo sulla via di qualcuno che potrebbe salire fin là. Grande fede. Ora, questo sfondo che abbiamo preso è la ragione per cui io credo alla Bibbia, ed ecco dove ho preso il mio testo. Ora, l'altra cosa che voglio dire è che non credo che la Bibbia si contraddica, e in tutto il mondo ho offerto una sfida a ogni persona che sostenga tal cosa, che venga a dimostrarlo. Venite a dimostrarmelo. La Bibbia non si contraddice. Siete voi che contraddite la Bibbia. Dio non può contraddire se stesso. Se lo fa, allora non è Dio. E se dunque questa parola è Dio e si contraddice, allora voi fate contraddire Dio stesso. Allora dov'è dunque il vostro Dio? Diventa un po' torbido, complicato. Se Dio contraddice se stesso, non è più di quanto sono io o di quanto siete voi. Ma non lo può contraddire se stesso. La parola c'è, però è nascosta agli occhi dei savi intendenti. Ecco perché qualcuno ha detto in Matteo 28:19: andate, insegnate tutte le nazioni, battezzandole in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Atti 2:38 dice: ravvedetevi, siete battezzati nel nome di Gesù. Si contraddicono. Non è una contraddizione. Chiunque sia mai stato battezzato deve essere battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E se non vieni battezzato usando il nome di Gesù Cristo, non sei battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Sei battezzato in alcuni titoli che si riferiscono ad un nome. Se questa rivelazione non è giusta, allora la Bibbia sarebbe sbagliata quando è andata avanti e tutti sono stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ma se nella Bibbia è stato battezzato ognuno degli apostoli lungo l'epoca battezzava nel nome di Gesù Cristo, dopo che Gesù li aveva incaricati di battezzare nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, allora la Bibbia si contraddice assolutamente. Ma se la esaminate, non è così. Fecero proprio ciò che aveva detto lui. Non i titoli, ma un nome. Quindi non c'è contraddizione. Quanti altri potrei tirare fuori qui che non ho neanche annotato, dove la gente dice che essa si contraddice? E ho chiesto per 25 anni, quasi 30 ormai, che qualcuno me lo mostri. Non c'è. No, Signore. La verità è là. Tutta la verità. E nient'altro che la verità. E la nostra fede si basa proprio là. Proprio là, su quello che Dio ha detto. Non cercare di interpretarla. Dilla solo nel modo in cui lo dice essa. Non metterci nessuna interpretazione personale. Credo che non c'è nient'altro. Ora, spero che se questo offende, che non sono io. Io sto cercando di dire perché credo ciò che credo, nel modo in cui ho agito, nel modo in cui ho agito. Sto cercando di mostrarmi al mondo che ho fatto questo perché questa è la mia convinzione. Credo che se a questa Bibbia viene aggiunta una parola, chiunque sia colpevole di averlo fatto, la sua parte sarà tolta dal libro della vita, Apocalisse 21. Chiunque aggiungerà questa o toglierà da questa, non credo a nessun credo, nessun dono, né a tutto il resto che non sia solo la parola letterale di Dio che è il piano di Dio. Ogni altra cosa è peccato e sarà trattato come tale e sarà eternamente perduto. Ogni uomo, ogni credo, ogni denominazione o ogni cosa che si aggiungerà o toglierà da una sola punteggiatura di questa parola. Dio, che non è un Dio del ieri, che ha scritto un libro e lo consegnò nelle mani di un gruppo di uomini e permise che fosse confuso e tutto il resto e poi andare a giudicare il mondo con quel libro, ma il Dio che l'ha scritto è vivente, vive in essa e conferma la sua parola. Ora non studiare in altri, voglio che questa osservazione sia studiata proprio attentamente là. Vedete? Ora comincerò in Genesi e finirò in Apocalisse per collegare questo adesso, perché questa è la parola di Dio. Apocalisse dice che chiunque toglierà da essa o aggiungerà ad essa, lo stesso sarà tolta la sua parte dal libro della vita. Tra un po' citerò il passo scritturale che ho preso. Apocalisse, l'ultimo capitolo. Ora, che cosa ci fa vedere il primo capitolo? Che è la parola, ora è eterna. Non deve essere manomessa, né si deve aggiungere o togliere. Non deve essere manomessa. E Dio controlla questo. A essa non deve essere aggiunto niente. Niente può esserle tolto, perché è eterna. Vedete? Ora, dunque, mi baserò allo scopo di mostrarvi quanto cerco di dire, che fra questi, fra Genesi e l'Apocalisse, non si mescolerà con nient'altro. Ora, ecco dove avremo un'opinione diversa, da qui alle 5 di questo pomeriggio, vedete? È qui che vi sentiremo. Quanti vogliono essere d'accordo che questo è il libro del giudizio di Dio? Che saremo giudicati secondo la parola di Dio? Non ci sarà aggiunto né tolto. Perché allora è stato fatto questo? Ci arriveremo ora. Perché è stato fatto in un modo così duro? Ora lo troveremo. Tra la Genesi e l'Apocalisse. Proprio giù nel nostro tempo. E attraverso gli altri tempi. Ora consentitemi di chiarirlo bene per la registrazione. Ora, dopo che vi ho detto perché credo alla parola e ciò che Dio disse in merito, come da essa non si debba togliere niente, aggiungere, voglio approfondire la parte consistente per il contesto di questo lungo argomento che ho tirato fuori. Ve lo spiegherò e vi mostrerò cosa è avvenuto. E allora potrete vedere la ragione per cui credo ciò che credo, vedete? Ora, essa non può essere mescolata. e non si ibriderà con nient'altro. Non si ibriderà. Oggi è un grande giorno in cui si ibridano gli animali, il grano, il frumento, in cui si crea un prodotto d'aspetto migliore, che però non è buono, che è marcio, non ha vita in sé, che muore senza potersi riprodurre. Muore, è morto. Perché tutto quello che abbiamo sulla terra oggi, nella sua forma originale, si tratta della parola parlata di Dio. Ecco perché il mulo, un animale bastardo nato da un incrocio, non può riprodursi a sua volta da se stesso. Dio creò il cavallo e creò il mulo, cioè voglio dire creò l'asino. Se incrociate i due ottenete il mulo, è un ibrido e non può riprodursi da sé. Ora, tra un po' ci entreremo la progenie del serpente. Non si può riprodurre. Ora, qual è il mio testo? La parola parlata è il segno originale. Ora, lo voglio dimostrare. Prendiamo adesso Matteo 24:35. Solo un momento, mentre esaminiamo questa scrittura per un po', e vedrà quanto tempo abbiamo. Voglio leggere qui una parola che disse Gesù. Matteo 24:35. Mostra quanto è eterna questa parola, ciò di cui abbiamo parlato. Io vi dico, versetto 34, io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ora, potresti dunque aggiungere qualcosa facendo un miscuglio? Ora, vorrei leggere ora nel libro di Apocalisse, al capitolo 22, versetto 19. Apocalisse, capitolo 22, versetto 19. E vediamo cosa dice questo. Cominciamo col versetto 18. Io lo dichiaro a ognuno. Ora, vi ricordate dalla Genesi dove lui espresse parlando la parola? Vedete? Io lo dichiaro a ognuno. Che sia prete, papa, vescovo, presbitero, chiunque mai sia. Che ode le parole della profezia di questo libro. Se alcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe descritte in questo libro. Ma che ne è dei dogmi? Se sono dei credi antiscritturali qui da retta alle tutte le denominazioni, nessuno è scusato. E se alcuno toglie qualcosa dalle parole, dicendo che non è lo stesso, sapete, vedete, dal libro di questa profezia, e Dio gli toglierà la sua parte dall'albero della vita e della città santa, delle cose scritte in questo libro, anche se si trattasse di un predicatore, anche se si trattasse di un membro di chiesa da tutta la vita, anche se si trattasse di un vescovo, un papa, chiunque mai tolga una sola parola di questa, solo una parola. Vi rendete conto che fu una sola parola di cui Eva dubitò che causò tutto il problema? Una sola parola parlata di Dio di cui Eva dubitò essere la verità, e causò ogni malattia, ogni infermità, ogni sofferenza infantile, causò il bisogno di costruire ospedali, ogni operazione chirurgica sia mai stata compiuta, ogni morte ci sia mai stata, perché una persona credette, cioè non credette ad una parola. Ecco. Cosa cercò di fare Eva? La ibridò, la mescolò con qualcosa. Dovete prenderla nel modo in cui Dio l'ha detta. Non si mescolerà con niente. No, Signore. Una volta Gesù disse: se aveste fede quanto un granel di senape, mi è stato detto che il seme di senape non si ibrida. non si potete mescolarlo con niente. Altri cannelli potete mescolare, ma semi di senape non lo potete mescolare perché non si ibriderà. E se avete quel tipo di fede che prende una parola di Dio, ecco dov'è così tanti evangelisti falliscono. Ci arriveremo dopo. Come dicono, oh, questo lo crediamo, e lo prenderanno. Ne credono una sola parola e possono metterla in pratica. Ma che ne è di quella che sta accanto? Benedetto colui che osserva tutti i suoi comandamenti. Vedete, egli avrà il diritto di accedere all'albero della vita, perché gli stregoni, i cani, i fornicatori non ci saranno. Ho una classe mista, ma qui ho un contesto lungo che è veramente netto e voglio che voi sorelle comprendiate, vedete, voglio essere sicuro che capiate. Ora, per questo lo crediamo, perché questa è la parola di Dio. Quindi, la parola parlata di Dio è l'originale. E tutto quello che Dio ha creato, portandolo all'esistenza con la parola, è originale. Ed è possibile ridare parte alla sua creazione secondaria. È per questo che Eva poté fare ciò che fece col suo seme, poiché lei non era nella creazione originale. Lei è un derivato dell'uomo. Non era nella creazione di Dio. Dio creò tutte le cose, poi prese parte della sua creazione e ne fece una compagna. Per questa ragione puoi ibridare un asino e un cavallo, ma non durerà, è morta. L'originale invece ha la vita, torna indietro a sua volta. Spero riusciate a vederlo. L'originale ha la vita. Perciò ecco il motivo per cui penso che i culti settari, le denominazioni e le organizzazioni muoiono. La storia dimostra che sono tutti morti. Non si sono più risollevati, né lo faranno mai. Non si possono ibridare a loro volta. Non hanno niente con cui ibridarsi, sono sterili. Ecco perché i figli di Eva muoiono. Ora sto prendendo il mio tempo in modo che i nastri diano alla gente il tempo di studiare. Non voglio affrettarmi, voglio prendermi del tempo. Non so cosa avverrà da ora in poi, ma voglio che la gente abbia questo, in modo che se un giorno Dio mi toglierà dal mondo, se non vivrò fino a vedere la sua venuta, il messaggio continuerà a vivere lo stesso. Davvero? Restate con la parola. Ora ricordate, ogni parola parlata di Dio è il seme originale. Dio ha piantato ogni cosa sulla terra mediante la sua parola. E finché resti col seme originale, si incontrerà a sua volta e si riprodurrà ancora. Se la ibridi, muore. Ed Eva, la donna, fu la prima cosa ibrida che ci sia mai stata. Ora, spero che non spegnerete i registratori finché non arriveremo a dimostrarlo, vedete, per illustrarvi il perché. Lei fu un'ibridatrice, una sposa. Notate, attraverso quello portò la morte e in sé al tentativo di prendere la parola di Dio e mescolarla con la sapienza, vedete. Non dovete farlo questo. E se credete di avere sapienza per spiegare, se Dio l'ha detto e questo lo decide. Se Dio ha detto così è tutto quello che conta. Se cerchi di spiegarlo, lascialo stare, ma di solo che è così perché Dio l'ha detto. Di solo l'ha detto Dio. Ora, notate. Ora, non ci sarà un miscuglio, essa non deve essere alterata. Dio punirà colui che lo fa ed essa non si ibriderà con nient'altro. È solo la parola di Dio. Dio non ha bisogno che la tua parola stia insieme alla sua. Non siamo tenuti a dare la nostra stessa parola, siamo tenuti a predicare la sua parola. La parola di Dio. Ora, quindi, solo la vera vita può venire. Ossia a riprodursi per il suo incrocio originale. Vedete, la vita, ora tenete, esaminatela adesso quando studiate la registrazione, studiatela ancora. La vita,
F-I-V-I-T-A,
può essere riprodotta solo tramite il suo incrocio originale, nel modo in cui iniziò al principio, quindi riproduce se stessa. Vedete, se non lo fa, si tratta di un ibrido, finisce. Alcuni di essi si esauriscono nella prima generazione, vedete, è finita proprio allora. Presto si ritroverà indietro. Non può produrre la giusta vita perché è un ibrido. Genesi 1:11, la Bibbia dice: Dio dice: ogni seme produca della sua specie. Ora, quando Dio dice così, questo lo decide. È stabilito per sempre: ogni seme produca della sua specie. E farne un miscuglio porta un super raccolto. È un super raccolto di cosa? Sentite ora. Continuiamo. Mescolarlo? Cerco di trattenermi. È un tale testo che potrei predicarci sopra, ma cerco di evitare di farlo. Farne un miscuglio produrrà un super raccolto, come è dimostrato. Ma che tipo di raccolto? Un raccolto di falsità, di morte. Se ibridate il grano, si produce un raccolto grande, un raccolto migliore, di miglior aspetto. Però è morto, se lo piantate dopo non potrà più riprodurre, è perso, è finito. Come Eva. Vedete? Lei produsse un raccolto ibrido. Guardateci oggi, poi guardate attorno e vedete che è vero. Certo che era. Non era lo scopo di Dio. No, Signore. Dovevo proprio trattenere qualcosa che mi sta venendo in mente proprio ora. Vedete? E farne un miscuglio produce un raccolto ibrido. E un raccolto ibrido è un raccolto morto in quanto a riprodursi. Non si riprodurrà a sua volta, non può farlo, perché Dio ha detto così, deve riprodurre della sua specie e ne è stato fatto un miscuglio. Ora proprio potete vedere la chiesa là dove andremo a finire. Questo muore perché non può produrre della sua specie, perché è fatto un miscuglio, non potete fare niente con lui, è morto, finito. Molto bene, ecco perché ogni generazione ha il suo stesso risveglio. Una possibilità di arrivare alla parola. Oh, il Dio sovrano in giudizio, il gruppo di John Wesley susciterà, e questi rigidi metodisti di oggi ne risponderanno. Lutero risorgerà, i cattolici risorgeranno e dovranno stare alla sbarra del giudizio con Ireneo, Martino, Policarpo e quelli del passato, e sopportare il giudizio per aver ibridato la parola di Dio con i dogmi. Questo gruppo di luterani che seguivano il risveglio dei luterani risponderanno della stessa cosa. E il gruppo dei battisti che seguivano il risveglio di John Smith faranno la stessa cosa. Alexander Campbell farà la stessa cosa. E i pentecostali faranno la stessa cosa. Quando lo Spirito Santo scese nel risveglio originale, chiamò fuori un popolo e Dio cercò di far sì che ricevessero la sua parola, e lo organizzarono e stabilirono quassù, si denominarono e morirono proprio là. E tu dirai: guarda invece cosa fanno. A questo ci arriveremo oggi un po' più tardi, stiamo arrivare proprio a tutti adesso solo mettendo il seme, e poi vi illustreremo cosa è successo. Ora, ecco perché ogni risveglio ha il suo risveglio, cioè ogni generazione ha il suo risveglio. Dio suscita un uomo, lo rende stabile con la sua parola e manda fuori un messaggio per quell'epoca. E appena quell'uomo viene tolto dalla scena, qualcun altro se ne impadronisce e lo ibrida. E tutto ciò ricade per un perfetto, tutto... Cioè, potrei fermarmi qui un momento, non abbiamo fretta. Torniamo indietro esattamente come cominciò al principio, in Genesi. Dio avviò il suo raccolto della razza umana e Eva lo ibridò. Vedete cosa avvenne? Perciò ecco il giudizio di Eva. Lutero iniziò e tutti gli altri, Cristo cominciò, gli apostoli cominciarono. I profeti, come fai? Non disse Gesù, quale dei vostri padri non hanno perseguitato i profeti mandati da Dio? Insegnò che una volta un re mandò il suo servo, poi mandò un altro servo e mandò un altro servo via continuando, e poi alla fine mandò suo figlio. Vedete, ogni generazione ha ricevuto, perché si ripete proprio con Adamo ed Eva, come fu il primo raccolto nel giardino di Eden. Metà di quelle perdute erano vergini, sagge, vergini addormentate. Metà di loro, le une trovavano la parola, le altre gridavano, proprio avanti e indietro, più forte poteva andare. È stato proprio attraverso l'epoca, lo proveremo qui con la parola di Dio, con la storia, è vero, l'ibridazione. L'ibridazione ebbe inizio all'inizio in Eden, cominciò in Genesi, al principio. Ecco dove finisce qua giù in Apocalisse, la seconda venuta di Cristo. Ora ricordate correttamente, ecco perché ogni generazione ha il suo stesso risveglio, ha una possibilità di arrivare alla parola, poi invece di accettarla la ibridano, vanno da qualche altra parte. Ho una missione, per cui credo che Dio mi abbia chiamato. Oggi devo dire delle cose personali, perché è quello che vi ho detto che avrei fatto, vedete? E lo dico al mondo. La mia missione che credo di avere sulla terra, qual è? È di precedere la venuta della parola, vedete? La venuta della parola, che è Cristo. E Cristo in sé, al millennio e a tutto proprio là, perché Egli è la parola, vedete? Benissimo. Gesù disse in Giovanni 3, 5, ora se volete prendere nota, Giovanni 3, 5, lo conosciamo tutti, se lo prenderò, se qualcuno che ascolta i nastri potrebbe non essere in grado di prenderlo proprio in quel momento, lo userò qui da San Giovanni al terzo capitolo e al quinto versetto. E vedremo cosa disse Gesù. Potremmo iniziare solo un po' prima di quel terzo. Gesù gli rispose dicendo: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. È un seme quello? Ogni parola parlata di Dio è un seme, è vero? Proverò, questo solo fra un minuto dopo lo dice Gesù. Ogni parola parlata di Dio è un seme. Quindi a meno che un uomo non nasca di nuovo, lui deve... perché deve nascere di nuovo? È morto nella situazione che lui è un ibrido. Deve nascere di nuovo, perché lui è nato nel peccato, dal peccato di Eva, formato nell'iniquità, venuto al mondo proferendo menzogne, egli è un mentitore da principio. Non importa quanto sia intelligente, colto o altro, è un mentitore. La Bibbia dice che per quanto siano santi i suoi genitori o altro, lui è un mentitore da principio. L'unico modo in cui puoi dire la verità è dire che la verità è tramite le sue stesse labbra. E l'unica cosa contraria a quella parola è una menzogna. È piuttosto netto, ma è questo che Dio dice: che la parola di un uomo sia una menzogna e la mia sia la verità. Vedete? Ogni cosa che viene dalle sue labbra, che è di contrario a negare questa parola, la inserisce in un'altra razza, è un ibrido. È esatto. Deve nascere di nuovo e credere a ogni parola. E l'unico modo in cui può nascere di nuovo è che la vita di Dio in lui produca questa, la vita, è un seme. Per crescere deve avere dell'acqua. Ora, se mettete un seme nel terreno e non c'è umidità nel suolo, c'è polvere, non crescerà nella polvere, non può. Ci deve essere una certa percentuale di umidità o non crescerà, è così. La lettera uccide e lo spirito è la vita. Vedete? Ora, ci deve essere dell'umidità per crescere. La sua parola è un seme. Ora, per dimostrarlo, prendiamo Luca, capitolo 8, versetto 11. Vediamo se questo è vero o no. Se la Bibbia dice che la sua parola è un seme. Luca, capitolo 11, o piuttosto capitolo 8, e versetto 11. E vedremo cosa Dio dice in merito. Capitolo 8, versetto 11. Allora lì segue, inizia a parlare, ci sono molte cose da dire in merito, cominciamo dal quarto, leggiamo. Ora come si radunava gran folla e la gente di ogni città correva a lui, egli disse in parabola, il seminatore uscì a seminare la sua semenza e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Ed un'altra cadde sulla roccia e come fu nato seccò perché non aveva umidità. Umidità. Battisti, presbiteriani, luterani non hanno acqua. E quando prima uno si converte, quando proprio direttamente guarda direttamente a Cristo e crede, per prima cosa sappiate quella denominazione, lo lega al punto che l'umiltà dello Spirito se n'è andata da lui e diventa denominazionale da morto, non solo battista ma pentecostale. Non credetelo, non conosco molti di voi, ma aspettate solo un po', vedremo se la afferma la Bibbia o no. Benissimo, c'è una mancanza di umidità, le ultime parole del versetto 6 del capitolo 8, manca umidità, e un'altra cade in mezzo alle spine, e le spine nate insieme col seme lo soffocarono. Vedete cos'era? E va avanti e dice che alcune devono essere oggi parlerò chiaro e tondo su tutto. Ecco proprio ciò che penso, che gli uomini cristiani d'affari e il resto di queste organizzazioni pentecostali, queste persone che costruiscono tutte queste grandi cose, milioni di dollari e ricchezza nel mondo, hanno soffocato la gloria dello Spirito di Dio. Muoiono perché si sono soffocati. Il mondo, le preoccupazioni del mondo li hanno soffocati. Le donne vogliono essere attive, si tagliano i capelli a pettinature vaporose, portano pantaloncini, hanno l'aspetto del resto del mondo. Il predicatore si mette sul pulpito, praticano il loro amen e hanno paura della parola di Dio a motivo di un buono pasto. E se non riescono a vivere in Canada, non sono neanche considerati spirituali. È vero, se non possono portare vestiti migliori, fare tutto il resto, sono considerati sviati e così via. E questa mattina un uomo anziano là in fondo, vai che portare il kid, mi disse che non lo vogliono più perché è anziano e sta proprio con la parola. Cosa succede? Manca l'umidità. Molto bene. E un'altra parte cadde nella buona terra e nato che fu, fruttò il 100 per 1. Dicendo queste cose esclamava, chi ha orecchi da udire oda. Oh, che parabola. Come mi piacerebbe poter predicare ora un testo su questo, un sermone. Quando lui aveva detto queste cose, capitolo 8, versetto 8, capitolo 8, e un'altra parte cadde sulla buona terra, e nato che fu, fruttò il 100 di 1. Dicendo queste cose, esclamava, diceva ad alta voce, se qualcosa come questo, fruttò il 100%. Chi ha orecchie da udire? Oda, in altre parole, se il tuo orecchio è in sintonia con Dio, oda. Vedete, chi ha orecchie da dire oda? I suoi discepoli domandarono che volesse dire questa parabola ed egli disse, a voi è dato di conoscere i misteri. I misteri, vedete cosa sta parlando qui, osservate, quali sono i misteri del regno? Fate attenzione per un minuto, i misteri del regno di Dio, ma gli altri se ne parla in parabola, affinché vedendo non vegano. E udendo non intendano, vedete, ma la parola di Dio viene direttamente in giudizio per giudicarli, perché non l'hanno visto, era là. Ora la parabola è questa, il seme è la parola di Dio. Qual è il seme della vita? La parola di Dio. Quindi per la vita non puoi venire per mezzo di un credo, non puoi venire per mezzo di una denominazione, devi ritornare alla parola. Ora, il seme della vita, benissimo, la sua parola è il suo seme e il suo spirito è l'acqua. Ora, tornate dritto indietro là, Giovanni 3,14, vedete? Lo spirito è l'acqua. Ora guardate. Giovanni 3,14, comprendiamo cosa vuol dire, volete leggerlo? E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliol dell'uomo sia innalzato, vedete? Ora, se Mosè innalzò il serpente di rame, Cristo fu innalzato per lo stesso motivo. Ora, di cosa si tratta? Mosè innalzò il serpente di rame affinché la gente che stava per morire potesse avere dell'acqua per la vita. Guardate, Gesù, oh Dio, Gesù è la parola di Dio. Ora, questo pomeriggio lo ribadiremo, vedete, per dimostrarlo. Gesù è la parola di Dio. E lui fu aperto con violenza affinché la vita che era dentro il seme, quella vita che è lo spirito, l'acqua scorresse lo spirito sul seme di Dio, porterà la vita del seme. E se produce qualche altra cosa, allora c'è un altro tipo di seme. Capite? Se lo spirito di Dio si fa avanti per dare da bere al seme, se è il seme che sta dando da bere, produrrà la vita del seme. È chiaro? Produrrà la vita del seme. Perché è questo per cui è stato dato. Io credo che la Bibbia sia la parola, l'intera verità, e Gesù è la parola resa manifesta. Lui e la sua parola sono uno e la stessa cosa. Cos'era lui? Ora guardate, lui era quel seme. Ora dovrò trattenere qualcosa per poterlo approfondire qui questa sera, vedete, è difficile. Egli fu quel seme che Eva avrebbe dovuto produrre. Lo capite? Fu lui il seme che Eva doveva produrre, invece lui ibridò, non credendo alla parola di Dio. Quindi lui fu quel seme, e l'unico modo in cui potesse esserci vita nella riproduzione della vita, la vita doveva venire attraverso quel seme, e quel seme doveva morire per poter far scaturire la vita. Non riuscite a vederla? Ecco perché fu data l'acqua, per dar da bere al seme. Lo Spirito Santo che era nel giardino dell'Eden doveva rifornire di acqua il seme. L'uomo non è stato creato per morire, è stato fatto per vivere. Ma l'ibridazione portò la vita, cioè voglio dire portò la morte. Lei lo ibridò. Ora voi che negate la progenie del seme del serpente, chiederò a loro. Che ne dite di questi servizi funebri? È ibrida. Ognuno di noi è ibrido dall'origine. Ecco perché continuamente moriamo. Ma oh Dio, c'è un germe di vita che proviene dal vero seme, che Dio ha provato che era un suo seme, lo risuscitò, vedete? Per cui tramite quella vita che andrà sul seme originale, come fu data ad Eva, sulla vera chiesa di lui, sta producendo di nuovo vita. Tramite la nascita, mediante i lombi della sua sposa. Vedete? Oh, questo è ricco e glorioso. Darò un po' di tempo per esaminarlo, così si addentrerà. Egli è quel seme. È quel seme che fu prodotto dalla parola di Dio. Vi sia fatto secondo la tua parola. Ecco il seme, vedete? Che prende la parola. Vedete? Ora, Gesù è la parola resa manifesta. Lui e la parola sono uno e la stessa cosa. Ed è per questo che fu manifestata in Lui così perfettamente. Ecco perché Dio manifestò se stesso così perfettamente in Gesù. Perché Lui fu il seme della parola, lo stesso germe della parola, il germe che è dentro il seme, cioè la vita del seme. Lo capite? Vedete, egli fu il germe della parola di Dio, il germe è lo spirito, il germe è l'acqua. E Gesù dovette essere spezzato per aprirsi in modo che il seme lasciasse uscire la sua vita, per fornire d'acqua l'altro seme che doveva venire. Vedete? E gli disse anche: ho altre pecore che non sono nemmeno di questo gregge, e se lo vedranno prenderanno questa parola e staranno proprio con essa, e io manderò lo spirito per rifornire d'acqua e produrrà proprio esattamente, produrrà miracoli, produrrà la potenza di Dio, produrrà, e non negherà niente, perché è un seme simile al seme. Non potrà dire: signor Zizania, vieni a vivere con me. No, signore, no, no, non lo farà per niente, proprio non farà un miscuglio. Non si può mescolare la morte e la vita, non puoi essere morto e vivente allo stesso tempo. Vedete cosa voglio dire? Egli è il germe che viene dal seme. Egli è la parola di Dio manifestata perfettamente. Per questa ragione in lui cosa c'era? Fu per questa cosa che lui è correttamente il figlio del primo Adamo, che fu il figlio promesso per mezzo di Adamo, che continua la razza umana, ed Eva ibridò col serpente e si produsse una generazione di figli bastardi nati per morire senza vita, e Gesù venne e fu quel seme. Egli lo dimostrò. Tutto quello che Adamo perse, Gesù era. Lo vedete? Egli è il corretto. Alla fine Eva avrebbe prodotto quel figlio, e invece lo ibridò, introdusse il serpente, dando retta alla sapienza, all'intendimento, alla conoscenza. Ora aspettate finché ci addentreremo nella sposa. Ecco la ragione per cui credo ciò che credo. Si deve tornare a questa parola. Per questo motivo affermo che se qualcuno vuole venire a discutere con me e parlare riguardo questa parola, dico venga. Proprio così, mi sono offerto ogni volta. Se pensate che il nome di Gesù Cristo sia la maniera giusta di battezzare, venite e parlatemi in merito. Se non credete che sia una cosa come il seme e la progenie del serpente, venite a pregare. Prendiamo solo la parola. Se non credete che le donne dovrebbero avere i capelli lunghi e che questa è la loro copertura o velo, venite a parlarmi con la parola. Se non credete che la fine del tempo e queste cose di cui parlo siano vicine, venite a parlarmene. Vedete, venite con me. Fratello Sid continua solo a venire avanti. È così. Non puoi essere un seme e non essere d'accordo con la parola, perché la parola è il seme. Se tu sei la parola, come puoi non essere d'accordo con essa? Dovresti essere non d'accordo con te stesso. Dovresti essere sconfitto nel tuo stesso obiettivo. Come dice qualcuno, perché vai con gente simile? Beh, se non lo facessi, avrei fatto fallire lo stesso scopo per cui sono stato mandato qui. Ci deve essere una luce. E mentre andiamo avanti, presenteremo queste cose, faremo vedere proprio come si mettono in ordine, giusto, esattamente e perfettamente con la parola. Ora, sì, Signore, Egli è per questo che Dio può agire per mezzo di Lui. E cosa disse quando ero qui sulla terra? Non faccio niente se il Padre non me lo mostra. Perfettamente, e tutto quello che fece fu sempre confermato dalle scritture. Disse: investigate le scritture, perché sono esse che testimoniano di me, e se non faccio le cose che dicono che farei, allora non sono quel seme originale. Ma se faccio le cose, allora perché non mi credete? È vero. Se non potete credere a me nella posizione in cui sto, credete alla parola che dico, credete alle opere che faccio, perché il mio seme può portare solo ciò che io sono. La zizzania può solo produrre zizzania, potreste incrociare qualsiasi altra cosa, ma è comunque zizzania, è vero, lo esprimerà. È per questa ragione che una persona doppia è un ipocrita, è un ibrido. Un uomo che pretende di essere un uomo di Dio e nega la parola è un ipocrita. Un mulo che pretende di essere un cavallo non è un cavallo. Se dice sono un asino, non lo è. Sei proprio un ipocrita. Nato illegittimo, è netto, ma è quello che è. E lì non mirava a farlo, l'uomo l'ha fatto con la sua sapienza. Ecco dove lui arriva, ecco cosa è arrivato tutta la sapienza dell'uomo, alla nascita di figli illegittimi. Benissimo. Ora, ecco perché Gesù fu manifestato così perfettamente, Dio fu manifestato così perfettamente in Gesù, perché lui era la parola di Dio. Egli era la parola di Dio. È per questo che non poteva produrre altro che esattamente Dio. E se Dio è in te, cosa puoi essere di più? Non disse Gesù ai profeti a cui veniva la parola di Dio? A chi veniva la parola di Dio? Ai profeti. Non li chiamava dei Gesù? Perché? Perché Dio era manifestato in essi. E di cosa si trattava? Della parola parlata, manifestata. Vedete? Eccolo. Disse, come potete negare e dire, se avete sapienza, capireste? Disse, io, come potete dire, ti abbiamo chiamati, Dio stesso li ha chiamati dei? E disse, come potete dire allora che li credete e negate a me, quando dico di essere il figlio di Dio? Perché non l'hanno visto? È la stessa cosa oggi. Io sono quel seme che doveva venire. La progenie della donna. E al serpente, io ti darò una progenie. Il serpente l'aveva già contaminata. Lui disse, ma la progenie che io ti darò gli schiaccerà il capo. Questa cosa si riprenderà ancora. Amen. Vorrei proprio che lo potessero vedere tutti. Sono venuto a vincere e a correggere quello che Eva ha fatto. È il solo modo in cui lo posso fare per mezzo di una donna che credeva al seme dove una donna non aveva creduto al seme. La donna crede alla parola dove l'altra non l'aveva creduta. Io sono quel vincitore. Sono colui che è venuto a dare la vita affinché attraverso la mia morte si pagasse la penalità di quello che lei aveva fatto. Attraverso la mia vita vi sarà dato di scorrere su di voi e sarete figli di Dio e figli di Dio. Finché là dentro c'è il seme, se l'hai ibridato non sarai altro che un figlio illegittimo, denominazionale. Tutto qui. Tutto ciò che nega la parola. Scusatemi, sorelle. Voglio che voi, ve lo devo dire proprio nel modo in cui lo dice qui, vedete, il modo in cui avviene. Tutti i figli di Dio devono essere uguali. Sì, Signore. Devono nascere dalla parola e lo Spirito ci riporta di nuovo alla parola parlata con Giovanni 3. Vedete? Che cosa fa essere nati dall'acqua e lo Spirito? Allora vi riporta dritti indietro al punto dove avreste dovuto essere al principio. Vedete? Ecco il motivo della morte di Cristo. Ci riporta ancora direttamente dove? A figli di Dio. Se Eva avesse dato alla luce quel figlio, lo avrebbe già fatto alla fine. Non le aveva Dio detto, moltiplicatevi e riempite la terra? Ma lei dovette venire quassù e fare la parte di una prostituta. E se io sono questo netto, fratello Bernardo, aspetta però solo un po' più tardi approfondiremo, vedete? Non è possibile, vedremo proprio se la parola lo dice o meno. È così. Non è nascosto, se lo è nascosto tra quelli che sono perduti, vedete? È così. Ora, dunque, questo ti riporta dritto indietro la parola parlata. Così noi siamo la parola di Dio manifestata. Vedete? Gesù disse la stessa cosa. Chi crede in me, le cose che chi sono, per chi vengo e lo scopo che faccio per riportare un uomo a credere alla parola di Dio e non prendere nient'altro con essa, le opere che faccio io le farete anche voi. Ecco. Perché oggi non viene fatto? Perché sono figli ibridi, illegittimi. Tenuti da un miscuglio, sono dei muli, non sanno cosa credono. Il mulo non sa chi è suo padre e chi è sua madre, non ha un albero genealogico, niente che lo riguardi. È una creatura illegittima. E tale è la condizione di una persona che pretende di credere a Dio e non crede alla sua parola, che prenderà un credo denominazionale e lo ibriderà con la parola. Vedi, tu non sei da Dio, sei morto, non puoi essere morto e vivente allo stesso tempo, perciò neanche la parola di Dio crescerà mai, stai solo recitando la parte di un ipocrita, che vada per un vescovo, prete, cardinale o chiunque mai possa essere. È vero, deve essere la parola, altrimenti sei morto, sei un figlio illegittimo. E la parola di Dio, la parte di Dio non crescerà. Potresti crescere nello stesso campo, come ci stiamo per arrivare direttamente, ma di certo non sei nel gregge. Non crescerà. Benissimo. Benissimo. Notiamo quindi, vedete, la parola parlata, quindi noi siamo la parola di Dio resa manifesta. Ecco come Dio vuole la sua Chiesa. Deve manifestare se stesso. Come può Lui manifestare se stesso se il suo stesso seme non è in quella persona? Come puoi usare i tuoi stessi pensieri e Dio manifestarsi per mezzo di te? Come puoi prendere la tua stessa fede e dire, beh, il mio pastore insegna, il mio credo dice questo, che è il giorno dei miracoli? Come lo farai e poi sarai un figlio di Dio manifestato? Come puoi farlo? La morte di Gesù per te non è stato niente. O lo accetto come mio salvatore? No. Dici di sì, però non lo fai. le tue opere dimostrano ciò che sei. Gesù disse la stessa cosa: se pensi che sono un figlio legittimo, dicevano, siamo figli di Abramo, non abbiamo bisogno che qualcuno ci insegni. Io disse, se foste figli di Abramo mi conoscereste. Vedete, chi di voi mi può condannare il peccato? Incredulità. Mostratemi una cosa che il Padre promise che non ho adempiuto. Mostratemi una cosa che il Padre ha promesso che non ha adempiuto. Peccato, incredulità. Vediamo voi che lo producete. Questo li taglia fuori, vedete? Certamente, disse, chi mi accusa? Chi mi può accusare di peccato, incredulità? Vedete? Se non credo, allora perché il Padre tramite me fa ciò che fa, ogni parola che promise? Ora, vediamo dove lo avete voi. Chi è nato illegittimo allora? Loro lo erano. I figli illegittimi professano di essere di Dio. Gesù disse, voi siete del padre vostro, il diavolo, e fate le sue opere. Che tipo di opere fa il diavolo? Cercò di ibridare la parola di Dio attraverso Eva. Esattamente la stessa cosa che fanno oggi queste grandi denominazioni. Fanno le opere del diavolo, il loro padre. Cercano di prendere un credo e lo ibridano con la parola di Dio. Ecco cosa ha fatto in principio Satana. Il padre, il diavolo. Dio vi benedica, fratelli. Uscite di questo. L'ha detto Gesù. Se avete una piccola traccia di Dio, dovrete guardare e vederlo. Ibrido. Oh, mai. Le opere che fece Gesù. Se un uomo ha in sé il seme di Dio, con lo Spirito di Dio che provvede d'acqua a quel seme, le stesse opere di Gesù che erano manifestate in Gesù, lui, essendo il seme originale di Dio, la sua morte riporta indietro al seme originale di Dio, e se lo stesso Spirito che era in lui è in te, allora saranno manifestate le stesse opere. Non lo credete? Benissimo, prendiamo San Giovanni 14:12. Ho detto, sono un credente, fratello Branham. Certo che sono un credente. Benissimo, vedrò se Gesù ti chiamerebbe tale. Vediamo se la parola di Dio ti chiama così. In verità, assolutamente, assolutamente. Vi dico che chi crede in me farà anche le opere che faccio io, e le farà di maggiore, perché io me ne vado al Padre. Che cos'è? Lo stesso seme. Non si può evitare. Come puoi piantare del grano qui del grano e dire qui avrò cetrioli qua del grano? Non si può fare. Il solo modo in cui avrai dei cetrioli è di piantare cetrioli. Se lo ibridi, allora non sarà un cetriolo. Sarà un ipocrita. È vero? Sarà un ipocrita. Questo lo devi dire, non è né uno né l'altro, né cetriolo né ciò con cui lo ibridi, è un incrocio. È un cattivo prodotto, la morte in sé non si può più ibridare, è morto proprio là, non andrà oltre, lo conclude, ecco tutto. Ma se vuoi un cetriolo, comincia con un cetriolo, se vuoi una chiesa, comincia con la parola di Dio, se vuoi la vita di Dio, comincia con la parola di Dio, accetta la parola di Dio nella sua pienezza, in ogni sua misura. E poi ciò è, e se questa è la pienezza di Dio in te, allora la pioggia che cade produrrà esattamente ciò che c'è nel tuo giardino. Vedete? Perciò ora, dove viene la vostra ultima pioggia? Vedete dov'è? Andrà quello fra un po'? Andrà là con quelle zucche selvatiche che Elia ebbe e pensavano che erano zucche, o quella scuola di profeti laggiù, quella dominazione che avevano riunito le zucche selvatiche e pensavano che erano piselli. Oh, bene. Quindi le opere che saranno manifestate in lui sono le stesse, perché è lo stesso seme della parola di Dio. Il figlio di Dio fu il suo esempio di seme. E qual era la sua vita? Quando lo Spirito fu riversato su di lui, dopo che il suo battesimo e lo Spirito Santo venne su di lui, la stessa vita che lui produsse, lo stesso Spirito che forniva d'acqua dello Spirito Santo produrrà lo stesso tipo di vita, facendo la stessa cosa che fece lui, se è lo stesso seme. Il seme del figlio di Dio produrrà un seme del figlio di Dio. Ora voi, donne con i capelli tagliati, vergognatevi. Voi, predicatori che negate questa verità, vergognatevi. Voi dite, va tutto bene, i capelli non hanno niente a che fare con questo. Invece Dio ha detto che ha a che fare. Vedete dove state?
Ecco perché credo la parola. Essa è un seme.
E se la pioggia cade sul seme, produrrà della sua specie. Ora, che cosa succede a questi risvegli? Che facciamo noi, battisti, presbiteriani, pentecostali e altri ancora? Sono aumentati di 1.044.000. Ma dov'è quella manifestazione delle opere di Gesù Cristo? Io non faccio niente se il Padre prima non me lo mostra. Dov'è quel genere di seme? Lo Spirito Santo fornirà l'acqua e produrrà quel seme. È l'acqua per il seme. Se il seme è stato piantato esattamente per questo che c'è l'acqua, se l'acqua cade su di te, dirai: Dio sei benedetto, permettimi di dirti qualcosa, predicatore, sono un tizio e non credo a queste sciocchezze. Sei denominazionale, sei un vecchio ipocrita al principio. Questa è la specie di seme che è stato piantato. Non capirmi male, io ti amo, sto cercando di farti comprendere questo, quindi mi fermerò quando lo finirò. Lo sarò andare, ma voglio che tu sappia per una volta che è giusto la ragione per cui credo come credo. Io credo che il diavolo ti abbia sedotto. In tutta sincerità so che l'ha fatto. Secondo la parola di Dio, questa non può fallire. Ti ha sedotto. Sì, Signore. Ecco perché predico quelle cose nel modo in cui faccio, perché la parola di Dio è dirlo. Oh, direi che il fratello Branham, questo è un tempo diverso. Però la stessa parola. Un paio di anni fa hanno preso dal grano che c'era una volta al tempo di Giuseppe, l'hanno messo e piantato qui, l'avete visto la rivista? E ha prodotto un raccolto di grano, lo stesso grano, ecco la ragione. La stessa cosa che occorreva era solo acqua. La parola di Dio è proprio la stessa come era quando lui parlò in passato migliaia di anni fa. La sola cosa che è bisogno è l'acqua. Perché non otteniamo raccolta? Perché abbiamo piantato il tipo sbagliato di seme. A quanti fra voi piace cambiare la lettera? Siete più volte figli dell'inferno di quando lo eravate, quando avete iniziato. A quanti voi metodisti piacerebbe diventare battisti? E voi battisti non piace andare alle pentecostali? Ci portate solo la vostra condizione di soci. Oh, per carità, sono sciocchezze, cose senza valore, spazzature dal diavolo in cui non c'è la minima vita. Sono ibridi, ipocriti, morti due volte, strappati dalle radici. Non disse Gesù: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata, che sia la denominazione o qualunque altra cosa sarà sradicata, resterà solo la parola di Dio. Giusto, ecco cosa ha detto lui: ogni parola d'uomo è una menzogna, ma la mia è la verità. Quindi dove ci stiamo dirigendo? Faresti meglio a tornare in te e riprendi i tuoi sensi, invece non riesci a sentirlo se non sei predestinato a sentirlo. Approfondiamo, non c'è a sorprendersi se è come l'acqua che cade sulla schiena di un'altra, la quale è stata fatta per non far passare l'acqua, non per assorbirla. L'arca fu fatta di legno di gopher e legno di bumelia, che è più all'interno, non è che vuoto, dentro non ha niente, è solo cavo, adesso è stato tolto tutto, è cresciuto in quel modo, è il legno più leggero che esista, più leggero del balsamo. Perché lo si è scelto? Finché potesse assorbire la pece. Se si fosse trattato di quercia, direi: la quercia non sarebbe andata tanto bene al Signore, non assorbe niente, caccia via, respinge mentre questa assorbe. O un vero segno di Dio assorbe per lo Spirito. Esso respinge via tutto il denominazionalismo, ogni incredulità. E quando lo Spirito Santo entra in quel germe di vita posto là, produce proprio esattamente un altro seme. Nasce un altro figlio di Dio. Amen. Un altro piccolo Dio. Un figlio di Dio. Io sono un Branham perché sono nato da Charlie e Ella Branham. Questo fa di me un Branham perché sono il loro seme, la loro duplice unione insieme al loro duplice seminale creato insieme, e questo ha creato me. Quando Dio e la sua parola diventano uno, alleluia, è a quel punto che lo Spirito di Dio abbevera il seme di Dio, la parola di Dio, che produce Dio. Non si tratta del singolo individuo, è Dio. Perché questo? Perché tu sei morto. Non sei più te stesso. Ti consideri morto. Scavato, vuoto, in attesa del germe del seme. Cosa succede allora? Non sei più tu. Non è l'uomo, è Dio nell'uomo. È il germe del seme, come la parola parlata dal principio, la parola di Dio è manifestata nell'uomo, perciò non si tratta dell'uomo. L'uomo è morto. Egli non può essere un ibrido e un figlio allo stesso tempo. O è un figlio della morte o è un figlio della vita. Se quindi è un figlio della morte, consegnalo al diavolo e lascia che lo metta a morte. Consegnati a Dio per un minuto e lascia che lui metta a morte il diavolo che è in te. E lo faccia uscire di corsa, che ti renda disponibile e riceve. Lascia dunque che Dio pianti la sua stessa vita in te. Ma non sei più tu, è la vita di Dio, è la parola di Dio. Abbeverata dallo Spirito Santo che produrrà la stessa cosa, vedete? Piacerebbe predicare proprio su questo per alcuni minuti. ma con 30-40 pagine di scrittura qui, e finora ne ho preso solo 3. Benissimo. Manifestati. Le opere manifestavano la stessa cosa per noi, perché è la stessa parola. Ora, se volete fare le opere di Cristo, fate la stessa cosa che fece Lui. Chi crede in me farà le mie opere. Di cosa si tratta? Credere a cosa? Che Lui è il germe del seme originale. Che viene... Dov'è il seme? Lasciate che prendo questi fazzoletti. Proprio qui c'è l'uomo che ci doveva essere. E questo è l'uomo che ci doveva essere. Che cos'è successo? Eva l'ha ibridato. Cosa ha causato questo? Si è trasformato in morte e ha continuato a morire. Ora questo che viene fuori, ora qui c'è proprio la stessa parola. Ecco qui che sta proprio la stessa parola. Ora cos'è successo? Ecco la parola. Ora la parola di cui Dio parlò perché moltiplicasse e riempisse la terra, non riuscì a trovare un posto per assestarsi. Alla fine questa parola fu presa nel ventre di una vergine. Dei due ventri parleremo ancora questo pomeriggio. E cos'è avvenuto? Da lui fuoriuscì il germe della vita, la cosa che dà l'acqua, che dà al chicco la possibilità di riprodursi a sua volta. Lo spirito uscì da lui e risalì, ed eccoci qui, siamo venuti noi. E cosa è successo? Noi lo crediamo. La crediamo. Ora cosa dice Gesù? Chi crede in me? Vedete? Chi crede in me farà le opere che faccio io, la manifestazione per cui lo Spirito Santo è venuto sotto forma di colomba, venne su di me e fece questo non con l'ibridazione, ma attraverso una nascita virginale. Non il normale corso della vita come ibridare un figlio fra marito e moglie. No, non quello. Non un ibrido, ma una nascita virginale. Ora, per mezzo di questo, io vi do questa vita affinché se voi per fede accetterete il Padre, tutti i profeti, tutta la parola di Dio, io riverserò questa vita su di voi e non potrete far nient'altro che produrre la stessa cosa mia. Le opere che faccio io le farete anche voi. E cosa ha fatto lui? Fu proprio con il Padre che lui guidò. Ciò che lui vide. San Giovanni 5,19, per l'appunto non faccio niente se il Padre prima non me lo mostra. Come questo faceva di lui stesso un uomo. Dio fu fatto carne e abitò fra noi. La parola fu fatta carne e abitò fra noi. La parola parlata di Dio per mezzo di una vergine produsse un corpo. In quel corpo venne l'acqua, lo spirito, e lavò con l'acqua della parola e poi entrò in lui, abitò in lui, e là viene la parola, la vita di Dio che si manifesta tramite Cristo. Dio era in Cristo, l'unto. Cristo significa l'unto, un uomo che è stato unto. E che cos'era il Dio che abitò in lui? Il germe con la carne, l'unto. La carne che fu unta con lo Spirito di Dio, che produsse la parola di Dio manifestata. E abbiamo contemplato Lui, l'unigenito del Padre, pieno di grazia, vedete? Lui era la parola di Dio manifestata. E ora Egli morì allo scopo di pagare il debito della vostra ibridazione. Oh. Eccolo. Di cosa si tratta? Affinché tu potessi morire a te stesso al punto che non sei più te stesso. E sei riempito con la sua parola, credendo la sua parola, e poi lo Spirito Santo che era in lui viene giù per abbeverare quella parola, per farla crescere. Vedete? E poi di che si tratta? Di Dio che si manifesta continuando l'opera del suo primo figlio, il suo unigenito, vedete? Che morì per la nostra vita ibrida, al fine di poterci riconciliare affinché fossimo figli e figli di Dio, che attraverso la Chiesa potesse scorrere la stessa vita per la parola, continuando la parola che è manifestata come fu in Cristo. Cristo fu la parola di Dio manifestata. E lui morì, diede la sua vita per poter mandare lo Spirito, portò sul suo corpo e mandò indietro lo Spirito perché rifornisse l'acqua, pagasse il prezzo della redenzione, se lo crederemo proprio là, se lo crediamo. Chi crede in me fa le opere che faccio io. Allora lo Spirito Santo viene sulla stessa parola di Dio. Ora direi tu, dove l'avrebbe versato lui sulla Bibbia? Allora la Bibbia deve essere in te. La parola è un seme. E finché già sei qua non farà niente. Quando invece viene qui dentro, Quando essa avviene nel cuore, allora inizia a manifestarsi per lo Spirito Santo, le opere di Dio. Allora vengono le visioni, viene la potenza, viene l'umiltà, tutta la tua presunzione di sapere tutto non c'è più, tu diventi un nulla, Cristo diventa vivente, tu muori, Lui vive. Ecco di cosa si tratta, perché Lui è morto, io vivo, quando io muoio, Lui rivive, e quando muoio, Lui mi ha promesso la vita, e io muoio a me stesso in modo da poter avere la sua vita, e come lo faccio? Per prendere la sua parola, il suo seme. Metto il suo seme qui dentro e per fede lo credo e allora si produce esattamente ciò che la Bibbia ha detto. Ora, fratelli miei, esaminate tutto il paese, troviamo molte imitazioni. Continuiamo ancora un altro po', vedete. D'accordo, le stesse opere che erano manifestate in Cristo sono manifestate nella sua Chiesa che ci sarebbe stata. In San Giovanni 14, 2, si è detto così, chi cielo e terra passeranno ma la mia parola non passerà, è così? Benissimo, predestinato come era Lui, fa il seme parola, carne. Farei meglio a fermarmi ora. Forse non vuoi, ma qualcuno fuori nei paesi dove ascolteranno il nastro potrebbe non capire. Predestinati, tutti i figli e le figlie di Dio sono predestinati. Fra un po' arriveremo alle scritture e a voi cito solo Efesini capitolo 1, versetto 5. Benissimo, noi siamo predestinati perché Cristo è il seme originale. E questo seme originale era predestinato per la preconoscenza di Dio, sapendo che sarebbe venuta la caduta e Lui fu predestinato a prendere il nostro posto. Lo capite? Tutti i figli e le figlie di Dio sono predestinati. Ma allora direte, mi condannerebbe? No, Signore. Qui sei sul libero arbitrio morale, ma il motivo per cui Lui sa, Egli essendo Dio l'infinito, come vi ho detto, preconosceva tutto ciò che ci sarebbe stato. Lui sapeva chi erano. Ora, Lui non fece in modo che Eva agisse in quel modo, non glielo fece fare Lui, ma sapeva che l'avrebbe fatto. Ora, non c'è da meravigliarsi che io creda nel capitolo 12 di San Luca, mi pare sia, in cui gli dice, ora non l'ho notato, l'ho trascritto un po' più tardi, e gli dice, hanno occhi, ma non vedono, hanno orecchie, ma non intendono. Ben parlò di voi Isaia. Isaia vi vide in anticipo, e là seguono con occhi, orecchie e tutto il resto, però non riescono lo stesso a vedere. Perché? Essi sono refrattari in quanto respingono la parola di Dio. Allora Gesù disse, oh voi ipocriti, voi siete figli del diavolo e fate le sue opere. E poi condannate me, disse lui. Rifiutate il mio ministero. Quando mi mostrate dove il vostro ministero produce la piena parola di Dio, come era lui, vedete? Vedete? Ora, predestinati come era lui. Ora tu dirai, come avviene questa predestinazione? Dio è formato. Ora, tutti che lo capiscono, voglio che ora alzate la mano quando avrò finito, vedete? Dio in principio incaricò Adamo ed Eva perché si moltiplicassero e riempissero la terra. Ecco come fu dato il sesso, cioè il motivo per cui ci fu. Ma cosa causò l'ibridazione? Portò la morte. Ora questo pomeriggio arriveremo ai due eventi, come vedete. Ora notate, ora in questo Dio previde e predestinò un mondo di figli e figlie. Egli li predestinò ad esserci. E a causa dell'ibridazione, per non aver creduto alla parola di Dio, per aver causato un'ibridazione, Dio l'ha riportato dritto indietro affinché tu non debba essere più un ibrido. Puoi ritornare dritto alla parola originale ed essere un figlio di Dio proprio come devi essere al principio. Vedete, Cristo non poteva fare altrimenti se non essere ciò che era il figlio di Dio. Ecco, vedete cosa voglio dire ora? Vedete, se eri destinato a vedere la parola di Dio, la credi. Perché? Ecco, c'è qualcosa di nuovo. Vedi? Perché? Avete mai sentito parlare di carattere ereditario di famiglia? Un figlio in qualche modo imiterà suo padre o sua madre, oppure suo nonno o la nonna. È il carattere ereditario di famiglia, l'avete sentito dire? Bene, per la predestinazione è la stessa cosa. Tu dovevi essere qui al principio, nella maniera corretta, ma è sempre venuto nel modo in cui sei venuto, sei soggetto alla caduta. Però dal momento che sei predestinato, dai retta alla parola ed essa ti riporta dritto dove sei stato predestinato. Non l'avevo mai visto prima. Ti porta direttamente, cosa ti fa credere la parola di Dio a respingere queste altre cose? Perché in te c'è qualcosa. Là in fondo ritenuto tu sei stato fatto per vivere per sempre qui. Predicatore, d'accordo, qual è il tuo passo scritturale per questo? Eccolo, tutti quelli che lui ha preconosciuto li ha chiamati. Tutti quelli che ha chiamati li ha giustificati. E tutti quelli che li ha giustificati li ha già glorificati. A cosa serve predicare allora, fratello Branham? Là fuori c'è una messa e la sola cosa che io faccio è digitare la rete. Io sto solo gettandola là e vedere dove va. Se quelli refrattari, quelli che la respingono, la parte grassa e sudiciume del mondo, le denominazioni la rigettano, non possono farci niente. Ma se laggiù ce n'è uno che può assorbirlo, diventerà un figlio, una figlia di Dio, proprio certo quanto il mondo, perché è predestinato.
Amen.
Ecco perché Dio poteva fare miracoli mediante Gesù. Lui era un figlio predestinato, era la mia ucciso prima della fondazione del mondo, prima di 100 miliardi, triliardi, milioni di anni fa, sia stato detto in Genesi 1:1, di cui abbiamo parlato poco fa. Proprio allora lui fu predestinato a prendere il suo posto. Amen. Per tale ragione fece la volontà del Padre, lui era parola manifestata, e ognuno degli altri figli avrà la stessa manifestazione. E sono questi che furono predestinati, questo gruppetto di ogni generazione, fin dal principio del mondo, verrà assumere la resurrezione. E la ragione per cui resistettero, anche Paolo ne parlò in Apocalisse, cioè in Ebrei al capitolo 11, dicendo che vagarono in pelli di pecora, di capre, e furono nei bisogni, afflitti, tormentati, di loro il mondo non era degno. Amen. Non avevano niente da mangiare, andavano fuggendo di qua e là, perseguitati, segati a pezzi, come fu Isaia e altri. Paolo parlò di questi uomini. Di chi parlò e disse che venne fatto a pezzi? Del profeta Isaia. Predestinato. Persino prima che il mondo avesse inizio, avrebbe dovuto venire attraverso il ventre di Eva. Ma poi venne dal ventre di una donna e il suo spirito dovette venire qui per essere un testimone. Così anche Gesù venne come testimone della morte, sepoltura e resurrezione, che degli uomini moriranno, ma in lui rivivranno. Perché è lui il seme che deve venire. Amen. Spero che lo vediate. Benissimo. Predestinato come lo era lui. Il seme parola si fa carne in te. La sua chiesa. La parola di Dio. Dirà, certo, fratello Branham. Io credo a ogni parola. Allora non arretrare quando prendi la tua tradizione. Vedi, resta proprio con quella parola e rimani con questa. Osserva cosa viene, dici, oh Signore, io la credo, manda lo Spirito Santo. Allora fai attenzione, se dunque lì ne arriva in testimonianza, allora sai di averlo, non per qualche sensazione, quello lo fanno anche i diavoli, non per qualche miracolo, lo fanno anche i demoni, bensì per la tua costante fede nella parola di Dio e nella vita che vivi, senza negare niente. Benissimo, questo fa diventare carne la parola, vedi? Carne e la stessa acqua, spirito. Ora aspettate un minuto. Non posso passare oltre, vedete? Gesù, carnalmente parlando, era il seme di Abramo. È così? Un seme predestinato di Abramo. E quando lo spirito cade su di lui, che tipo di vita portò? Portò una vita di fede. Che tipo di vita? Vuoi dire che lui sarà un ospite del passato come Abramo? È qui che la gente si confonde. Si sforzano di credere che un uomo di Dio deve fare questo, seguire questo, far quello. O no, per carità. Che Cristo era il seme di Abramo? Non tanto nel suo corpo. Perché Isacco, quel seme di Isacco, alla fine cadeva e moriva. Si è anche sviato e ibridato. Ci arriveremo direttamente, vedete. Ma la fede del seme di Abramo credeva la parola di Dio qualunque fossero le circostanze. Ecco. Oh, sapete, mi sento quasi di gridare. Guardate, vedete, guardate, qual è il seme della fede di Abramo? Qual era? Non il corpo di Abramo, ma la fede di Abramo. la fede di Abramo in che cosa? Nella parola di Dio. Qualunque cosa si presentava, lui chiamava tutto ciò che era contrario come se non lo fosse stato. Oh, questo non strapperebbe a pezzi queste nominazioni? Lo farebbe di certo. Se la verità sul matrimonio e divorzio fosse solo portata fuori alla sua luce, che c'è qui nella Bibbia, farebbe a pezzi ogni chiesa di questa città e di altra città. Se cercassero di ritornare indietro a questo, tutte entrambe le parti sono in errore. Posso dimostrarlo con la parola. Sono entrambi in errore. Benissimo. Non dirò se un uomo deve fare questo o quello, se una donna deve fare questo o quello, perché già ora in mezzo a loro hanno abbastanza confusione. Vedete? Gesù disse: lasciateli stare, i ciechi guidano i ciechi, bene. Farebbero solo storie, non lo crederebbero. Se fossero nati a vita eterna, crederanno alla parola. Vedete? È vero. Altrimenti Dio si manifesterà a loro. Se non lo credono, ebbene, non vorranno crederlo. Ecco tutto. Facciamo prima questo, potremmo arrivarci un po' più tardi. Ma occupiamoci prima di questo e vediamo perché dobbiamo credere a queste cose e come dobbiamo credere. Devi credere, altrimenti sarai perduto. Credere a cosa? Fratello Branham, te, non Signore, non a me. Se mi credete è perché vi dico la parola. Non sto presentando nient'altro qui, sto solo dicendo che la Bibbia dice in merito a credere questa parola. E quello che ho fatto è cercare di credere questa parola proprio nel modo in cui è scritta. Non aggiungo niente, ne tolgo niente, la leggo nel modo in cui è e la credo così. E per la grazia e l'aiuto dell'Onnipotente Dio, lui l'ha rivendicata e chiedo a chiunque di smentirla. Ora venite a farlo, voi che ascoltate i nastri. Ditemi una sola volta in cui ho detto qualcosa di sbagliato che non sia venuto a compiersi. Ditemi qualcosa in qualsiasi momento che Dio non abbia mai confermato e non abbia mai funzionato proprio esattamente secondo il modo in cui è stato detto. Benissimo. Poiché lui fu predestinato, che cosa fa la stessa acqua al seme della parola? Questa chiesa di oggi è una sposa predestinata? Non ha detto Dio che avrebbe avuto una sposa senza macchia né ruga? Allora è predestinata, no? Vedete? Ebbene, Cristo era predestinato. Era un seme regale di Abramo. E cosa ha fatto? Quando lo Spirito venne su Cristo, lui testimoniò della parola di Dio. E quando l'acqua, lo Spirito, cade sul seme della parola, la fede del seme regale di Abramo nella parola di Dio produrrà lo stesso tipo di raccolta. Non ci credo, benissimo, scopriamo, andiamo ora, vediamo, siamo seme di Abramo, Genesi 17, torniamo in Genesi, prendiamo il capitolo 17, sto tralasciando molti di questi qui, ma devo trattare alcuni di questi qui perché potrebbe presentarsi un critico e dire non ci credo, quindi ci sistemeremo solo un po' là, così poi fargli smettere di dirlo, vedete, benissimo, 17:7, cominciamo col versetto 6, e ti farò moltiplicare grandissimamente il seme della progenie di Abramo e ti farò divenire nazioni, gentili e tutti, e da te usciranno dei re e stabilirò il mio patto, ora attenzione, fra me e te e la tua progenie dopo di te, di generazione in generazione, sarà un patto perpetuo per il quale io sarò il Dio tuo e della tua progenie dopo di te. Qual è ora la progenie di Abramo? Non è la sua carne. Paolo disse che il giudeo non è giudeo esterno, che è giudeo, ma è giudeo interno. Interno, vedete, qual è la progenie di Abramo? Quella che crede a tutta la parola di Dio senza riguardo a ciò che dice la denominazione o il Papa o la mamma o chiunque altro, e si credono a tutta la parola di Dio. Dio disse: io stabilirò il mio patto proprio ora, predestinato, questo patto con te e con la progenie in ogni generazione dopo di te che lo crederà. Ecco qui, la progenie di Abramo. Ora, dite, ora osservate, Dio disse, io lo stabilirò con la progenie. Ebbene, direi, fratello Branham, quello da chiunque... Aspettate solo un minuto ora. Andiamo in Efesini, nel libro di Efesini, cominceremo il capitolo 1 di Efesini. E dopo leggeremo qui, poi vedremo cosa Dio ha da dire su questo argomento. Ora ascoltate, Paolo, ora osservate in che modo rivolge ora questo, tutti in piedi ora. Ora proprio state attenti, abbiamo solo pochi minuti ora, o 45 minuti una cosa, poi vi congederemo per andare a pranzare. Ora guardate, Paolo, un apostolo, cos'è un apostolo? Uno mandato. Paolo, uno mandato da Cristo Gesù, esatto così? per volontà del Sinedrio? Ho letto male, vero? Per volontà di Lutero. Beh, comunque, Paolo, uno mandato da Gesù Cristo per volontà di Dio, ai santi, a chi? A tutti? No, Signore, non tutti lo possono prendere, è vero, ai santi che sono in Efeso ed ai fedeli in Cristo Gesù, a quelli che sono già dentro. Ecco chi spero di parlare questa mattina in questa congregazione, a quelli che sono già in Cristo Gesù. Ora ecco dove questo è avanti, vedete, non puoi parlare di questo, tutti i bambini là non riescono a mangiare carne, devono bere latte, sono fermi nella loro crescita, vedete, perciò ricordate, non possono mangiare cibo solido. Ora, ai fedeli in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Benissimo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti. Ora, adesso parla la Chiesa, questo non è per quelli di fuori, questa è la Chiesa, di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, come questa mattina, quelli che l'amano stanno proprio mangiando fino all'ultima briciola, vedete, luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti, siamo stati noi a scegliere Lui? Oh, fratello Branham, ti chiedo scusa, l'ho fatto io. Ma no, secondo la parola non si deve tu a farlo. Gesù disse, non siete stati voi a scegliere me, io ho scelto voi. Sì. Quando ha scelto? Quando dice Gesù di aver scelto la sua Chiesa? Prima della fondazione del mondo. Siccome Lui ci ha eletti, all'ultimo risveglio che ha avuto il dottor tal dei tali? No. No, questo lo potresti leggere nel Credo, nel libro di testo, ma non in questo. Siccome Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Quando siamo stati eletti? Nell'ultimo risveglio? La sera in cui siamo stati salvati? Beh, quando non c'era un mondo, non c'erano stelle, non c'erano atomi, né molecole. Ecco quando siamo stati eletti. Amen. Oh, non fatemi iniziare a predicare su questo ora. Sto cercando di spiegare qualcosa qui. Benissimo. Prima della fondazione del mondo, affinché fossimo cosa? Membri? No, fossimo, o dopo che siamo salvati, facciamo proprio come vogliamo. Fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui, nel condizioni associate? O no? Si tratta di amore, vero? Proprio così. Nell'amore, scusate, immagino che sto proprio tagliando pezzi, non dovrei farlo molto bene. Nell'amore, avendosi come predestinati, o predestinati ad essere adottati come suoi figlioli. Figlioli, insieme del principio, vedete, come suoi figlioli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. Chi l'ha fatto? Dio. Quando l'ha fatto? Prima della fondazione del mondo. Se dunque veniamo in una nascita illegittima attraverso la corruzione di Eva, che ci rende tutti figli e soggetti alla morte, allora il Dio sovrano deve tracciare una via per redimere i suoi figli. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, e nessuno può venire se il Padre mio non lo attira. Oh, ma ora dov'è la grande cosa che avete fatto? Non avete fatto nulla. Dovreste vergognarvi. È Dio che ha fatto ogni cosa. E la ruota sta girando proprio bene. Qualcuno è venuto l'altro giorno, qualcuno ha detto qualcosa di cattivo riguardo a me, accusandomi di qualcosa che era sbagliato, e ho detto, oh, dimenticatene. E se come puoi prenderlo così? Quello coinvolge la tua famiglia, dice, oh my, quello è stato predestinato prima della fondazione del mondo, per darmi una prova, oh my, my. Certo, quindi è a posto. E come puoi farlo? Dici, ora, se posso andare avanti, è così. Se io accetto la volontà di Dio, fratello Brano, mi caccerebbero via. Beh, cosa stai guardando qui? Guarda oltre. Alla guarda oltre qui, alla fine della strada, se vedi un uomo che guarda così, non sa dove va, se guarda qua in questa reazione, ma se tu guardi oltre non ti interessa di ciò che succede ora, sai dove vai, quindi guarda dove stai andando, resta allineato alla parola. Benissimo, siamo predestinati all'adozione ora. Ora credete che siamo predestinati? Ora fu predestinato Gesù, egli fu l'agnello di Dio già immolato da prima che ci fosse una luce, prima che ci fosse una meteora, prima che ci fosse una molecola, un atomo, qualsiasi cosa. Egli era il figlio di Dio immolato. Oh, la grandezza di Dio. Poi questi cervellini piccoli quanto una nocciolina che escono qualche piccola incubatrice di fattura soprannaturale qua giù, cercano di contestarlo e dire che non è giusto. È una vergogna. Chi sei tu? Alcuni di loro dicono pure che non esiste nessun inferno, ogni giorno state seduti su un calderone. Proprio sotto di voi a uno strato di 8.000 miglia c'è un vulcano. Poi innanzi allo sguardo sfidi Dio e la sua parola. Quando sfidi la sua parola, tu sfidi Dio. Ma certo, oh man, quanto sei grande, Signore. Quanto dovremmo essere conoscenti. Benissimo. Dunque, i credenti della parola, dello Spirito, devono essere uno. Lo capite? I credenti, la parola e lo Spirito sono assolutamente uno. Non è il tuo pensiero a farlo, non adoperi la tua stessa mente. Non è meraviglioso? La mente che era in Cristo è in te. Vedete, la mente che è in Cristo e che è in te prenderà la parola proprio come ha fatto Lui, perché Lui era la parola, e se la mente di Cristo è in te, tu sei la parola, vivente di Dio che lo rappresenta qui sulla terra, continuando l'opera. È vero, la Chiesa dovrebbe essere in quel modo. E quando è così, la Bibbia viene manifestata ancora come ai giorni passati dei discepoli. Proprio come discepoli, la Bibbia vive di nuovo in te. Ora vediamo, devo cercare di arrivare qui in fretta, almeno altre 15 pagine, che non mi piace farlo, dovrò proprio andare oltre l'orario previsto, perché altrimenti poi dovrò tenere una riunione questo pomeriggio e domani, ora devo proprio affrettarmi. Benissimo, cercheremo di fare un appunto un po' più veloce, possiamo, scattiamo. Credete? Benissimo. E quando è così, la Bibbia viene manifestata di nuovo come ai primi giorni di Cristo. Vedete? Perché tu sei un seme predestinato proprio come lo era Cristo. E quando la pioggia cade sul credente, la vita produce se stessa. Quando lo Spirito Santo cade, quando cade su di lui, cade lui su quei semi. Gesù disse che aveva letto quando? Prima della fondazione del mondo. Allora essi erano un seme predestinato, giusto? Qui allora essi, quei semi, si trasferirono nella camera di sopra. E la parola era posata là sopra senza vita in sé, all'improvviso giunse un suono dal cielo come di acqua e cominciano a sgorgare e riempì effettivamente tutta la casa dove sedevano, e i semi cominciarono a crescere. Lui iniziò a manifestarsi, la parola di Dio viene manifestata. Benissimo. Perché allora sono calate le fiamme del risveglio? Ora, se solo poteste vedere qua su, ho circa 10 spazi scritturali da cui dovrei parlare, ma devo saltarne un bel po'. Sto solo facendo in modo da tenere i tratti essenziali. Benissimo. Perché sono diminuite le fiamme del risveglio? Ora, dovrò fare dei nomi. Non lo farò dopo di questo, però che Dio non me lo dica. Ma dovrò fare dei nomi. Dovrò dire cose che non mi piace dire, ma sarà per chiarirlo. Potete ora vedere dove sono arrivato, la ragione per cui ho fatto come ho fatto. Credo che questa sia la parola e che Cristo abbia una chiesa e la chiesa sia il campo. Ci arriveremo fra un po'. E tu devi andare a prendere la parola nel campo prima che lo Spirito possa fare qualcosa. Allora, perché le fiamme del risveglio sono diminuite? Non sentite più tanto parlare di Billy Graham come i grandi evangelisti. Ora Roberts non sta infiammando il paese come lo faceva prima, e non si sente parlare neanche nelle mie riunioni, è con il proprio tre. Cosa succede? Ora ne otterremo un insegnamento molto profondo. Dovrò proprio fare uso ora, e se questa registrazione capita nelle mani di Billy Graham, di Oral Roberts, voglio che sappiate, fratelli miei, che non è per mancanza di riguardi nei vostri confronti. Se lo notate, includo me stesso come vostro fratello nel Vangelo. E fratelli, credo che dopo di questo avrete una comprensione migliore del perché ho agito come ho agito. Spero di trovare grazia davanti agli occhi di Dio e davanti a voi, perché sono sincero e onesto nel dirvene la ragione. Para Billy Graham, non molto tempo fa il mondo è stato infiammato da Billy Graham. Questo ne sentite parlare raramente. La tuttora, ma cosa è successo? Beh, ora Robert infiammava proprio la terra. Si è spento. Tommy Osborne e tutti gli altri sono uomini buoni e devoti. Cosa è avvenuto? Credendo che Dio mi ha chiamato un ministero, cosa è avvenuto al mio? E qui si troverà una risposta delle domande. Cos'è avvenuto? Vedete, fratello Branham, il tuo è morto più di tutti gli altri. È vero. È così. Billy Graham ha più ascolti di me. E Billy ha più ascolti di Oral. Oral è più sentito in un giorno di quanto io lo sia in 6 mesi. Tommy Osborne, Tommy Hicks. Ognuno di quegli uomini devoti sono più ascoltati. Perché finché gira così, io sono il più distante di tutti loro. Che cosa è successo? Fratello Bana dice che qui ci stai raccontando che credi veramente la parola e tutto back. E cosa ti è successo? Cosa ha avuto luogo? Ecco cosa vogliamo sapere. Ecco cosa vogliamo sapere. Ora, tenetelo a mente adesso. Chiedete l'ombrello e scuotete via l'acqua che va e aprite il vostro cuore solo un minuto ascoltato. Ricordate che la Bibbia dice in Genesi, al primo capitolo che abbiamo letto per basarci il nostro pensiero del giorno, che ogni seme è secondo la sua specie, che dovrà produrre secondo la sua specie. È vero, ogni seme dovrà produrre, ricordate, la terra è piena di semi e la pioggia fa sbocciare secondo la propria specie. Io credo che sia vicino il tempo della mietitura. Non lo credete? Siete tutti d'accordo? Siamo vicini al tempo della mietitura. Ora, i semi sono stati piantati. Ecco cosa succede. I semi sono stati piantati. Oh Dio. Vorrei che possiate vedere cosa passa qui. I semi sono stati piantati. Ricordate, c'è un tempo per seminare e un tempo per mietere. Sì, sa che l'hanno detto. Ora sono stati seminati 3 diversi tipi di semi. Uno denominazionale, Billy Graham, che era un capo seminatore, ora Robert, per il pentecostale, per il seme pentecostale che è stato seminato, parlo dell'organizzazione ora. E poi è stata seminata la parola. Ora dovrete avere comprensione, gente. Non lo dico senza che me lo dica Dio. Voglio che questo sia compreso bene e chiaro. Sono stati seminati 3 semi. Per questa ragione la semina è quasi finita, vedete? Finita del tutto. I semi devono essere seminati prima che cada la pioggia. È giusto? O in altre parole, lo spirito. Ora non sarete d'accordo, ma aspettate solo un minuto. I semi devono essere seminati e dopo cade la pioggia per abbeverare il seme. È così? Ora voglio... C'è qualcuno qui che capisce ebrei? Che conosce le parole di ebrei? Benissimo, esaminatelo se volete. Ora, ne abbiamo sentite tante, molte organizzazioni, chiunque altro dicono che siamo nell'ultima pioggia. È assurdo. Non esiste una tale cosa. Ora. Oh. Io, è avvenuto qualcosa. Posso vederlo passare proprio davanti a me. È stato colto lo spirito, vedete. Amen. So che questa è la verità, e così dice il Signore. Si muove, viene proprio per visione, vedete? Non si può quasi abbassare lo sguardo. Ogni volta che sguardo lo vedo muoversi proprio di fronte a me, così si interrompe, si muove in questa direzione, guarda questa parte. Cercate di osservare alcune persone, sentite qui, so sia che guardo lontano o ovunque guardo, è così. Bene, ora ritorniamo indietro e riproviamo per essere certo che io ci arrivi. Non so cosa è esattamente avvenuto lungo quella linea. Credo che sia quasi il tempo della mietitura. I semi sono stati seminati. Il seme denominazionale delle chiese, come quelle evangeliche, come la Battista, la Presbiteriana, la Luterana, e i semi pentecostali sono stati seminati nell'organizzazione pentecostale da grandi uomini come Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborne, grandi uomini di Dio, vedete? E io credo che la parola di Dio sia stata seminata non adulterata lontano da ognuna di quelle organizzazioni. Ecco cosa succede, vedete? Il seme della pianta deve avere l'acqua del seme prima di poter crescere. Ci deve essere dell'acqua che cada prima che il seme che è stato seminato possa crescere. Ora, direte, beh, fratello Branham, c'è stato ciò che è vero. Adesso fare il vostro pensiero, vedete, non potete nasconderlo, vedete. Perciò, state attenti a cosa pensate. Ora, il seme deve essere seminato e poi deve ricevere l'acqua allo scopo di crescere. Ora, dite, fratello Branham, abbiamo ricevuto l'acqua, esprimerò il vostro pensiero. È così, è giusto. Avete ricevuto l'acqua. Se avete mai piantato cavoli, semi o qualcos'altro, qualcosa di simile, di solito non si tratta del po' d'acqua che si versa appunto sopra, vedete? Benissimo, ma aspettate, che cosa abbiamo avuto in quel periodo di semina? La prima pioggia? O dite, fratello Branham, non ha senso, aspettate solo un minuto, prendete la parola prima in Gioele 2, esaminatela, vedete se la parola ebraica, andate in ebraico e vedete se volete notarlo, M-O-U-R-E-H, Moure. Prendete la parola ebraica e interpretatela per vedere cosa significa Moure, insegnamento. Amen. La pioggia dell'insegnamento è uscita. La pioggia dell'insegnamento denominazionale è uscita. Nel 44 abbiamo un milione di battisti in più, e così via, così. Il membro di chiesa, ora Roberts, due fratelli, con il movimento pentecostale, economico, il grande movimento pentecostale, è stato fatto arrivare a milioni, vedete? È vero. E il seme, la parola è uscita per la minoranza, il gruppo. Ora fate attenzione, ricordate, la parola M-O-R-U-E. H. Mora significa insegnamento. E la prima pioggia dice la pioggia Mora, la pioggia dell'insegnamento. La pioggia dell'insegnamento è uscita. Billy Graham ha colpito il mondo. Il pentecostale ha colpito il mondo. E la parola ha colpito il mondo. Ora, cosa succede? Allora, adesso si aspetta l'ultima pioggia. Ecco quando produce i frutti. Oh. Spero lo comprendiate. Allora, il tipo di seme che avete seminato nel vostro campo sarà il tipo di raccolto che mieterete. Se le denominazioni vogliono più membri, sarà ciò che otterranno. Ecco ciò che hanno ottenuto. I pentecostali vogliono più pentecostali, sarà questo che otterranno. È vero, la parola però produrrà figli e figli di Dio. Anche questo verrà. Osservate, guardate questa grande ultima pioggia che deve essere fatta, come sarebbero andati di corsa oltre il muro, avrebbero saltato sopra come se sarebbe stato un esercito in arrivo. Aspettate un minuto, il tipo di raccolta che otterrete sarà il tipo di seme che avete piantato nel vostro campo. Benissimo, le due specie denominazionali, capite? Le due specie denominazionali si uniranno insieme per andare a Sodoma. Ma la parola resterà con gli eletti, la progenie regale. Amen. Vedete? Gesù disse: come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Due angeli sono scesi, due ministri unti scesero a Sodoma per cercare di portare fuori un uomo che si era sviato. Aveva una piccolissima parte di Dio e sua moglie, la sua sposa, sapete cosa le è successo? È caduto in disgrazia, guardate il suo figlio, guardate cosa, ciò che fece uscire dal luogo, perché c'è stato dopo che sono usciti. Fu come un pelone di biscotto, sapete che vi ho usato questa espressione, un po' scherzosa così, è sempre stato, lo sappiamo. Ora non potete negare la parola di Dio. Ma ci fu uno che rimase con Abramo, che diede un segno. Esatto. Bene. Bene. Uno restò indietro. Che cosa erano Abramo, il gruppo dei chiamati? Il seme eletto, che non era mai andato laggiù. Erano pellegrini. Soggiornavano qua, soggiornavano là. Soggiornavano qui, soggiornavano là. Interconfessionali. Ma la denominazione era andata laggiù e si era costruita una città in cui Lot era diventato sacerdote o vescovo o quel che mai fosse, sapete, un uomo importante che risiedeva nella città, faceva il giudice, il vescovo, l'anziano, il distretto, che dice: no, non terremo quel tale in mezzo a noi, no signore, non è d'accordo con la nostra teologia, non possiamo tenerlo. Ecco il vecchio Lot, si deve là. Se lui non porta credenziale al nostro gruppo, non lo teniamo affatto. Tu ibrido, chi ti ha reso giudice sulla casa di Dio? La parola di Dio sarà predicata lo stesso. San Martino andò da un gruppo simile, quel tale che nemmeno voleva alzarsi per mostrargli il rispetto dopo che aveva rotto la porta. Dio fece perfino prendere fuoco la sua veste, ma dietro lo costrinse ad alzarsi e salutare quel profeta di Dio che entrava in città, vedete? È vero. Il posto, il seggio in cui si vedeva preso il fuoco, il trono su cui stava, è vero, avete letto la storia della chiesa. E scese là con la vera parola, compì miracoli, dei segni, dimostrò sulla parola chi lui era. Avevano il loro stesso vescovo, avevano ciò che volevano, era proprio questo che volevano, ma Dio fare in modo che potrebbero esserci stati alcuni figli eletti là dentro, li doveva andare a prendere, proprio così. Perciò ricordate, che cos'era? Ora fermiamoci solo un minuto. Una volta lo stesso Lot dovette fare la scelta di essere interconfessionale. È così. Una volta ebbe la possibilità di viaggiare con Abramo, ma l'amore del mondo lo soffocò. Ecco cosa viene fatto oggi. E ricordate, quelli giù a Sodoma non videro mai uno di quei miracoli soprannaturali. Furono accecati e la predicazione della parola acceca gli occhi dell'incredulo. Ecco cosa hanno fatto Billy Graham e gli altri, hanno accecato gli occhi di quelli increduli laggiù, è vero. Ora non potete negare che Gesù disse come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta, ed è quello qui nella Bibbia, vedete, alla venuta del figlio dell'uomo sarà la stessa cosa. Ora osservate, ma ci fu uno che era la parola. Egli era la parola e dove restò? Col promesso, l'eletto. La parola rimase con l'eletto. E oggi la parola di Dio starà con gli eletti. La progenie regale da Abramo per la promessa. Che tipo di opere furono fatte? Quando fu manifestato almeno 800 anni dopo nella forma di Gesù Cristo, fece le stesse opere che fece quello là. La parola lo fece alla porta della tenda di Abramo. Stava con la schiena girata verso la tenda. Disse ad Abramo che il suo nome era Abramo, non Abramo, come era stato, che il suo nome era Abraham, perché Dio lo incontrò alcuni giorni prima e gli disse che il suo nome era Abraham. Disse: dov'è tua moglie? Non S-A-R-R, Sara. Dov'è tua moglie Sara? Come se non lo sapesse. Lui rispose: nella tenda dietro di lei. Disse: io vi visiterò, io, pronome personale, io vi visiterò in accordo al tempo della vita. Oh, e avrete quel bambino che avete aspettato. L'ultima pioggia è destinata a cadere. Avete tenuto quel seme abbastanza lungo, credendo, e state aspettando la venuta di un figlio, e lui sta per venire. Amen. Ecco la vera chiesa oggi. Vedete quel seme eletto? Voi l'avete aspettato e ve lo manderò. Amen. Chi disse questo? La parola. Voi dite, voi quella non era la parola. Scusa? Abraham lo chiamò Elohim. Cioè l'onnipotente che esiste a se stesso. Egli era la parola. Elohim. Dove andò? assieme ad Abramo. Ora ricordate, lui non aveva niente a che fare con quelle denominazioni. Restò solo con gli eletti, predicò e mostrò un segno, proprio così. E Gesù disse, ora aspettate solo un po'. Allora Sara in se stessa, guardate che profanazione. Vedete? Ora, in realtà, per non aver creduto, Dio l'avrebbe uccisa sul posto. Lo sapevate? E lei venne fuori e negò Abramo, in altre parole, e rise tra sé. Ora, può darsi che lei non abbia nemmeno accennato un sorriso, se non in cuor suo. Vedete, come un sorrisetto. Io, una donna vecchia di 100 anni, 50 anni, dopo la menopausa, tempo della vita, dopo essere vissuta con lui tutti quegli anni, beh, da 25 anni non viviamo come marito e moglie, forse da 30 anni. E vuol dire che avrò piacere con mio signore, suo marito Abramo? Ecco il tipo di moglie che dovrete essere, tutte dovreste essere. Paolo disse la stessa cosa, ama tuo marito così tanto, non ibridare, solo qualcosa qua fuori, vedete. Tenete a mente i vostri pensieri, ci arriveremo questo pomeriggio, il pensiero del ventre. Dunque ora in questo però, lei amava Abramo così tanto, a chiamarlo suo signore, il mio signore, anche lui è vecchio, così io vecchia avrei piacere di nuovo con lui. E lei? E l'angelo mostrò ad Abramo chi lui era, che era la parola. Disse, perché Sara ha riso? Così la chiamò fuori, lei esclamò, io poi, duplicò, invece l'hai fatta. Cos'è? Questa è grazia. Vedete, proprio là, Dio l'avrebbe ucciso subito, invece non poté. Oh. Vedete la nostra stupidità? Egli avrebbe ucciso ognuno di noi, ma non poteva. Per uccidere Sara, doveva prendere Abramo, perché Sara era parte di Abramo. Erano uno nell'unione. E lui non può fare di prendere la Chiesa e distruggerla, perché è parte di se stesso, di Cristo, parte di se stesso, della parola che viene fatta carne. Oh, grazie, sorprendente, quanto è dolce il suono. Non si poteva fare, lo capite? Non avrebbe potuto ucciderla, non poteva prendere la sua vita, perché lei era parte di Abramo. Vedete, lei era carne della sua carne e ossa delle sue ossa. Nei nostri errori noi diciamo, beh, ho commesso uno sbaglio. No, anche Abramo commetteva errori, vedete. Ma lui non poté prendere la Chiesa, non può uccidere l'eletto, non può prendere la tua vita, perché sei parte di lui stesso. Sei la parola. La parola è in te, che ha manifestato se stessa, ha dimostrato se stessa, amore, gioia, pace, longanimità, tutte le opere, le parole di Dio le credi uno per uno, sono un'azione, Dio opera attraverso di te, vedi, sei parte della parola che è Cristo, ci è stato insegnato che Lui è la parola, e noi siamo carne della sua carne e ossa delle sue ossa. Ecco, ora stiamo arrivando a qualcosa.
Mora,
la pioggia, la prima pioggia, la pioggia della semina è uscita. Ora, che cosa è avvenuto? La prima pioggia è stata seminata. L'ultima pioggia è caduta. Che cosa è avvenuto? Sodoma e i suoi sodomiti bruciarono. Abramo ricevette il figlio promesso. Gesù disse, lasciate che crescano assieme. Le zizzanie saranno legate. Legate in fasce, bruciate. I granai, il grano andrà nel granaio, vedete. L'ultima pioggia è proprio vicina. Noi, non voglio tentare troppo su questo, perché so di avere qualcosa di veramente buono qua su questo, vedete. Le due denominazioni si uniranno, la pentecostale e queste altre si uniranno, ma la parola resterà col seme promesso di Abramo, come fece allora. Gesù disse, come fu allora? Potete, avete orecchie per udire? Occhi per vedere? Intendimento per intendere? Gesù disse, come fu? Non è scritto, cosa direbbe lui, se questa mattina fosse qui, non avrebbe detto questo? Non sta scritto come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo? Non vedete le due mietiture che vengono quassù, che ricevono il loro ultimo coazione? Si sono fatte avanti in quell'ultima pioggia, vedete? Cosa successe allora? Gli angeli e il Signore scomparvero. E allora ebbe luogo la pioggia. Benissimo, ora osservate molto attentamente. Ora credo di essere stato qui su questo argomento, sì, della pioggia, dell'ultima pioggia. Tutti i segni indicano che è la fine. Tutti quelli che credono alla parola di Dio lo sanno. Lasciate che mi fermi qui proprio ora. Dovrò fare dei nomi. Non intendo essere duro, ma ho detto a Dio che non avrei risparmiato i colpi e sarò venuto qui. Ho espresso proprio esattamente ciò che conosco da tutta la vita, e poi ci sono delle cose qui che alla fine dovrò trattenere, lo so, ma le esprimerò per voi, per come lui me lo sarà fare. Prima sono la signora Woods, sa che dopo che ho ottenuto questo e molte altre pagine, tra questo Spirito Santo disse non farlo. Non ti ho chiamato signora Wood per dirti che lui mi ha riferito di non farlo. Io sono tornato indietro e ho pregato, e quella notte lui mi è venuto in visione e mi ha detto vai a fare questo, prendi questo e mettilo là, perché questo non lo comprenderanno. Non è tempo ancora per questo, mettilo qui. L'ho fatto, è vero. Obbedienza è meglio del sacrificio, vedete. D'accordo, obbedire. Ora, adesso guardate, siamo per mostrarvi che siamo in tempo della fine. Cioè, per noi anche la parabola della versione avveduta, della versione già avveduta, cioè volevo dire la Vergine. Ora guardate la versione della Vergine disavveduta, scusatemi, la Vergine disavveduta sarà l'ibrida. Vedete, lei aveva il seme senza l'olio, senza l'umidità che la facesse crescere. E ora cosa sta facendo lei? I due gruppi, il gruppo pentecostale e la denominazionale del mondo, i gruppi evangelici, stanno emergendo insieme. Vedete? Per cosa? Per andare a Sodoma, a raccogliere questa messa. Dunque, vedete? Notate la Vergine disavveduta. Se l'avete notato, anche uno dei miei grandi amici è un vero studioso, un uomo capace, intelligente, un brillante uomo pentecostale. Ho notato che i miei fratelli negli uomini d'affari cristiani acclamano lodi a Dio perché là dentro ci sono predicatori episcopali, preti cattolici. E mi chiedo se quegli uomini sono profondamente addormentati. Vi rendete conto che dicono, è la cosa più grande che abbia mai sentito, fratello Branham? Bene, questa gente episcopale, tali persone vengono qui e dicono di aver ricevuto lo Spirito Santo, parlato in lingua e parlano di queste cose, gloria a Dio, vi dico che essi sono proprio. Beh, la loro chiesa è stata rivoluzionata. Oh, mai. Fratelli, non sapete di cosa si tratta? È il segno. Quando la Vergine avveduta vuole olio, cioè, piuttosto la Vergine stolta vuole olio, mentre va a comprarlo, è quello il tempo in cui lo sposo viene. Oh, cosa succede a voi pentecostali? Beh, non potete vederlo se Dio non ve lo mostra. Questa è una cosa certa. Se non sei nato in quel lontano passato per essere nato a questo, lo mancherai. Benedette sono le orecchie che possono udire, benedetti i cuori che possono capire, perché il tempo è vicino. Ogni segno indica questo, vedete. Guardate che tipo di risvegli hanno avuto grandi risvegli. Sembra bello, no? Fratello, ora ci hai messo in una posizione difficile, è qui che vi volevo. Come saprete cosa è giusto e cosa è falso? Fate la prova della parola. Ecco il modo di dire se è giusto o falso. Così, fate la prova della parola. Guardate cosa dice in merito alla parola. Di ogni spirito, guardate cosa dice della parola. Se nega la parola, non è da Dio, vedete. Qualunque cosa sia, se nega la parola, non è da Dio. Guarda, fai il prova della parola e vedi cosa avviene. Gesù ci avvertì riguardo queste cose. Matteo capitolo 24, versetto 35. Mi voglio proprio riferire a questo, a motivo dei nastri. Un momento, ora non abbiamo che altri 20 minuti prima di congedare. Sono certo che non arriveremo nemmeno a un terzo del tragitto. Ma ho letto lo stesso questo. Vedete? Matteo 24, 35. Ascoltate molto attentamente ciò che Gesù disse. Ora, Egli ci ha riferito che i due spiriti sarebbero stati così simili da sedurre gli stessi eletti. Lo sapete, vero? Ora, sarà vero questo? Sì, Signore. Matteo 24, 35 dice: cieli e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Vedete? Ora lui, quei due spiriti sarebbero così simili. Ora deve essere in quel modo, deve andare in quel modo. La denominazione pentecostale deve agire in modo così simile al vero che Gesù disse che solo gli eletti non sarebbero sedotti. E questo quasi mi fa morire. Ma miei fratelli denominazionali, non riuscite a vedere perché ho fatto ciò che ho fatto? Vedete? Così simile da sedurre gli stessi eletti, se fosse possibile. Ma per gli eletti, che sono eletti a vita eterna, ora se dice che questo li colpisce, fra un po' saremmo colpiti per davvero. Vedete, ricorda, è solo l'eletto l'unica specie che la afferrerà. Beh, dirà, come fai a sapere che se non sei tu a non essere a posto? Allora fate la prova della parola, venite, fate alla vostra denominazione la prova della parola, vediamo chi ha ragione. La Bibbia ha detto: provate ogni cosa. E dite: non fa alcuna differenza essere battezzato in questo modo così. Fa differenza. Ecco cosa disse Satana a Eva. Qualcuno in Atti 19 era già stato battezzato. Tali uomini li aveva battezzati pure un buon cristiano, Giovanni Battista. Paolo disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quanto avete creduto? Diciamo, non sappiamo neppure se ci sia uno Spirito Santo. Gli disse: come siete stati battezzati? Se l'aveste capito, l'avreste saputo. Venite, disse, come siete stati battezzati? Disse: da Giovanni, il grande uomo che aveva battezzato Gesù. Paolo disse: beh, quello non andrà bene, perché Giovanni non battezzò che solo a ravvedimento, non per la remissione dei peccati. Il sacrificio non era stato offerto. E quando ebbero udito questo, furono ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. E se Mosè avesse detto, se Dio avesse detto: Mosè, togliti i calzari, gli avrebbe detto: sai, Signore, questa mattina li ho legati un po' stretti, ti mostrerò più rispetto se mi toglierò il cappello. Non avrebbe funzionato. Non aveva detto cappello, ha detto calzari. E così è il diavolo che tenta di nascondere, come fece con la madre Eva. Ogni parola è la verità, proprio nel modo in cui Dio l'ha scritta, il modo in cui io la credo. Ora puoi andare avanti e dire: beh, noi abbiamo la verità. Beh, andate avanti, va tutto bene. Se sei così cieco, va avanti dritto, barcolando nelle tenebre. Sarà questa parola che ti giudicherà, fratello, non il tuo credo. Oh, sembra buono, sì, Signore, sembra buono. E gli dirà: fratello, bene, aspetta un minuto. Dio sia benedetto, li ho visti uscire e sanare i malati. Oh, certo, anch'io l'ho fatto, li ho visti parlare in lingua, sì, Signore. Anch'io li ho visti, non l'ho mai creduto, non c'è uno che riesca a dimostrare con la parola di Dio che l'evidenza iniziale dello Spirito Santo è parlare in lingua. Voglio che quest'uomo venga a farlo. Ho sfidato tutti. Io credo nel parlare in lingua, sì, Signore, ma ho visto i diavoli parlare in lingua. Maghi, stregoni parlare in lingua e interpretarlo, negando che esistesse una cosa simile a Gesù. Ho visto parlare in lingua uomini che vivevano con la moglie di un altro uomo, proprio in piedi mi guardava dritto in faccia, una visione davanti a lui, lo chiamò fuori da una parte e lo fece testimoniare. E questo lo chiamate Spirito Santo? Oh sì, dirà: beh, fratello Banana, non credi che lo Spirito Santo parli in lingua? Sì, Signore, ma fai la prova della parola. Vedi, Gianni e Ambrè facevano miracoli. È vero o no? Sì, Signore. Gianni e Ambrè, quando Mosè scese in Egitto, tutto ciò che Mosè aveva fatto in quanto a un segno, Gianni e Ambrè, quei due stregoni, riuscirono a produrre la stessa cosa, due diavoli. Mosè disse: mosche. Loro dissero: mosche. Lui disse: un bastone per terra, disse: un bastone per terra, serpente, un serpente. È vero, potevano fare miracoli. La Bibbia dice che negli ultimi giorni quei diavoli sarebbero sorti per fare miracoli e avrebbero sedotto la gente. È terribilmente duro, fratello, non devi sapere la verità. Gesù disse: molti verranno a me in quel giorno e diranno: Signore, Signore, non abbiamo fatto questo e quello, fatto quell'altro, e via dicendo nel tuo nome. E disse: ripartitevi da me, operatori di iniquità. Cos'è iniquità? Qualcosa sai che è sbagliato, lo fai lo stesso. Mentre sai che la parola di Dio è giusta, perché fai l'ipocrita? A motivo della tua organizzazione ne prendi un po' qui senza prendere il resto. Voi operatori di iniquità, dirà lui, dipartitevi da me, non vi conobbi già mai. Ora, ecco, o passi attraverso l'inferno qui oppure in seguito, così, vedi. Ora, ricordate, è vero, è ciò che disse Gesù. Gianneo e Iambre contrastarono Mosè. E ricordate che la Bibbia disse, come essi contrastarono Mosè, negli ultimi giorni, quegli spiriti sarebbero riapparsi ancora. Quando? Appena prima della liberazione del popolo. Alleluia! Ecco qui il tempo della liberazione. In Matteo 24 Gesù disse che si durebbero gli stessi eletti, se fosse possibile. Solo gli eletti la afferreranno, solo uno qui e uno là. Gli eletti, se fosse possibile. Come Iannè e Iambre contrastarono Mosè, così faranno questi uomini di mente reproba riguardo alla parola. Riguardo alla verità, è la parola della verità. È la verità, esatto. Ora, questo non è latte scremato, amici, vedete? Guardate. E sì, la Bibbia dice, Gesù disse che sarebbero stati così simili che avrebbero seguito gli stessi eletti se fosse possibile. Ma non è possibile. Quel seme cadrà là perché è predestinato a cadere là. I semi sono fatti avanti, le denominazioni sono seminate, la parola è stata seminata, vedete? E Iannè e Iambre, questi, queste persone, la Bibbia dice che questi demoni sarebbero sorti negli ultimi giorni e avrebbero sedotto la gente con questi miracoli e segni che potevano compiere. Come distinguerete la differenza? La parola. E persino il Vecchio Testamento dice: se non parlano secondo la legge dei profeti non c'è vita in loro. Se negano una sola cosa, mostratemi dunque una persona che sia mai stato battezzato usando i titoli del nome Padre, Figlio e Spirito Santo. Perché lo fate allora? Per un credo, un ibrido, dei figli morti, figli illegittimi, morti due volte, strappati dalle radici, e ogni radice che mio, ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantato sarà sradicata. Cieli e terra passeranno, ma la mia parola non passerà, disse Gesù. Ora vedete perché ho preso la posizione nel modo in cui l'ho fatto. Mostratemi un punto in cui non ci sia una maledizione per la donna che si taglia i capelli. Eccomi. E poi fate delle storie con me. E poi la gente dice: fratello Branham è un profeta. Poi dovete crederlo, poi, finché parlando alla gente riferisce i loro peccati così simili. Quando si mette a insegnare, non credetelo. Beh, tu però vero ipocrita, non sai niente. Non dice la Bibbia che la parola del Signore viene ai profeti? Io non chiamo me stesso profeta, non sono profeta, ma voi lo dite, sto riferendo ciò che dite voi. E poi fate dietro fronte, dicendo una cosa del genere, non dite di averlo fatto, oppure registrato dove l'avete detto, non lo sapevate, vero? Se volete proprio dire di non averlo fatto una volta, di ciò che voglio che diciate, ve lo farò sentire della vostra stessa voce, come Iannè e Iambre contrastarono Mosè, operatore di miracoli. Ma c'era la parola, la vera parola. Là c'erano due individui che facevano miracoli, c'erano individui che potevano fare tutto secondo la linea dei miracoli, ma c'erano due profeti unti che stavano là, cioè un profeta e il suo collaboratore. C'era un profeta unto chiamato Mosè che era là, che aveva il cosiddice Signore. E alla fine fu manifestato tutto, prima della liberazione. È così? I cosiddetti operatori di miracoli sparirono proprio. Ora, quello che cercano di fare è di tentare di produrre l'ultima pioggia. Assurdo! Beh, quell'ultima pioggia spazzerà il mondo, fratello! E quindi la prima pioggia aveva seminato la parola. È vero. Ora vedrete cosa produce l'ultima pioggia. Vedrete che ci sarà una filiazione pentecostale, tutti i gruppi si uniranno insieme e chiuderanno le porte a quei tipi che non daranno ascolto e non vi si permetterà nemmeno di aprire bocca. È vero? Ecco quando lui verrà. Ecco quando egli si mostrerà. Ecco quando vedrete una pioggia. Oh, ma... State zitti, state calmi, state stati.
Oh,
ma la parola era con quel profeta unto, perché la parola del Signore veniva al profeta. Ora Dio non cambia il suo sistema.
No,
no. Egli non cambia mai il suo sistema. Di cosa si trattava dunque? Là c'erano di nuovo tre. Ianè e Iambre si erano messi a fare miracoli, come quelli che erano scesi in Sodoma. Avevano fatto il piccolo miracolo di accecare la gente, vedete. E là c'era Abramo, l'unto, insieme a Dio e alla sua compagna Sara. È esatto questo? C'erano gli anelli e Andrea che compivano miracoli, qualsiasi cosa che Mosè poteva fare nel segno dei miracoli, i segni. E c'era la parola unta, il profeta, col suo aiutante, il suo assistente. Oh, vorrei poter predicare su questo proprio per almeno 2 ore. Benissimo. In Genesi 1, ricordate, ogni seme era secondo la sua specie, deve essere sempre in quel modo. Ci sono tutti quei simboli, un uomo che dica, che possa credere che la Chiesa attraversa il tempo della tribolazione. Io mi chiedo dove abbiate mai ottenuto un seme per quello. E quando persino perdete, credo che ci si dica che faranno questo, ma benissimo, avete notato là in passato dove cadono le piogge, dove cadono. Noè, prima che il giudizio colpisse, si trovava nell'arca. Sodoma, Lot era fuori da Sodoma prima che mai avesse luogo, vedete. Cioè, certo, no, non attraverseremo nessun periodo di tribolazione. Uno di questi giorni ce ne andremo in un rapimento. Certamente, ciò che facciamo, perché devi essere giudicato? La mia tribolazione la sopporto. La sopportò lui, Gesù Cristo, fu proprio là che ebbe luogo la mia tribolazione. E sì, l'ho accettato e sono libero. Quando vedrò il sangue passerò oltre a te. È vero. Mosè era sicuro, era protetto insieme a Israele, mentre la tribolazione si abbatteva. Proprio così. Benissimo. Ogni seme deve venire secondo la sua specie. Dio creò l'uomo a sua immagine, secondo la sua specie, perché fosse la sua parola sulla terra. L'ha espressa in Gesù Cristo. Che cos'era? Era Dio in Cristo, cioè un uomo secondo la sua specie. Vedete? Quando Dio, che è la parola, quanti sanno che Lui è la parola? Quando la parola era in Cristo, in un uomo, in un essere umano, che si esprimeva tramite Lui, che era Dio, la parola in Cristo esprimeva se stesso, e Dio al principio aveva creato l'uomo alla sua stessa immagine. Questo è il tipo di uomo che Dio crea oggi, il seminario, le scuole e l'incubatrice suoneranno molti di ibridi, vedete? Ma quando Dio chiama un uomo, lui è la sua stessa immagine, la parola è resa vivente in lui. È vero, eccolo là, quello è l'uomo di Dio, un uomo all'immagine di lui stesso, alla sua stessa somiglianza. Gesù disse, lui farà le stesse opere che faccio io. Quindi Dio creò l'uomo alla sua stessa immagine, secondo la sua specie. La sua specie, qual è la sua specie? La parola. Egli è la parola. Quindi se un uomo nega la parola di Dio, come può essere immagine di Dio? Fatemi solo questa domanda. Chiedetemi, come può uno essere immagine di Dio e negare la parola di Dio quando la parola è l'immagine espressa di lui stesso? O dirà, non vuol dire questo. Immagine espressa di Dio che dice, oh, l'ho detto ma non volevo dirlo sul serio, mi sono sbagliato, lo sostengo, quello era per un altro tempo, non volevo dirlo. Oh, per carità, rifiuti. Brodaglia nauseante nel diavolo che lui fece mangiare a Eva. Non permettete che lui cerchi di mettere il giogo sul collo degli eletti. No, signore, non lo crederanno. Vieni, unisci al nostro gruppo. Non unirti a niente, ti devi essere nato di nuovo, in una nuova creatura, non unirti. Sì, una nuova creatura. Sì, la sua stessa immagine, la sua specie, per essere la sua parola espressa sulla terra. Ora Gesù era la parola espressa di Dio, lo credete? Cosa dobbiamo essere noi allora, figli di Dio, con la stessa parola espressa nella Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo, per continuare a fare le stesse opere che fece Gesù quando era qui sulla terra, vedete? Questa è la specie secondo la sua specie. Allora tu puoi avere la specie luterana secondo luterano, la specie metodista secondo metodista, la specie cattolica secondo cattolico, la specie pentecostale secondo la sua specie, l'unità secondo la sua, la trinità secondo la sua, ma se sei della specie di Dio, è diversa. Sei l'immagine espressa della parola che manifesta se stessa. Oh my. Beh, deve esserlo. Essiccare sopra dall'acqua, deve farlo. Allora, poi gli dà una nascita, un legame a lui, dopo che Dio creò l'uomo a sua immagine. Non penso di avere proprio tempo per questa prossima espressione. Si tratta di Danny, splendido, ma non voglio. Tutte le parole di Dio sono splendide, vedete. E guardate qui dove devo trovarmi all'ora di pranzo. Mi sto proprio allontanando, vedete. Sono circa un sesto. Benissimo. Posso? Lasciamolo stare proprio là. Quindi no. Quanti possono ritornare questo pomeriggio? Alzate la mano. Non voglio trattenervi troppo lungo, vorrei solo. Non intendo stancarvi. E ora voi ragazzi che registrate, lasciate che si registri ancora solo un minuto. E tra un minuto io stesso mi interromperò. D'accordo, sì. Ora noi, il nostro ultimo pensiero qui è stato che Dio ha creato l'uomo alla sua stessa immagine, secondo la sua specie. Dio ha creato un uomo secondo la sua specie. Lo capite? Un uomo secondo la sua specie. Bene, che tipo di uomo era? Se darete uno sguardo indietro, vedete come lui era quando fu fatto carne, che tipo di uomo creò? È giusto? Un uomo secondo la sua specie. Amen. È vero? No. Quello è il suo tipo di uomo. Una volta gli disse a un uomo: tu sei secondo il mio stesso cuore. Un uomo secondo il suo stesso cuore, Davide. Lo ricordate? Lo Spirito di Dio era in Davide. Davide, un re rigettato. L'unto è rigettato sempre. Davide, il re rigettato, salì sulla collina quando il suo stesso popolo. Lo predicherò per i prossimi 3 minuti. Quando avrebbe dovuto esserci la stessa gente di Davide, la sua stessa specie. Lo detronizzò, il suo stesso figlio lo cacciò via dal trono. Davide andò là e uno di loro si fece avanti e sputò perfino sopra quel re unto. Questo tizio da poco si fece avanti zoppicante nella sua dottrina. Come sapete, la Bibbia dice che era zoppo. Avanzò sputando su quel re. Osservate Cristo, gli sputò sopra. Quel messaggero che gli stava a fianco, che rappresentava un angelo, sguardò la spada dicendo: dovrebbe la testa di questo cane che sputa sul mio re restare attaccata? Quell'angelo disse: lo colpirò a morte. Davide disse: deponi la tua spada, devo fare questo. E risalì sulla cima del colle di Gerusalemme, guardò in basso, un re rigettato, e pianse. 800 anni dopo, il figlio di Davide, lo spirito che in Davide era in parte, era sullo stesso colle, un re rigettato, su cui si sputava e di cui si faceva beffe, è vero? Posso immaginare che l'angelo camminava là con lui quando salì il Calvario e disse a Dio: dovrà la testa di questo cane restare attaccata? Lascialo stare. Oh, ma sta per arrivare il tempo. Ma che ne sarà di Davide quando ritornerà? La storia cambiò. Davide verrà cavalcando trionfalmente. Questo tale correrà gridando pietà. Certo, lasciatelo stare. Un giorno lui verrà nella potenza. Allora lo scanno si muterà all'opposto. E allora lasciateli stare. Ma Dio disse: Davide, tu sei un uomo secondo il mio stesso cuore. Quando Dio crea un uomo lì è della sua specie, Davide disse: ho nascosto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te, Signore. La sola cosa che gli occorreva era la pioggia. Davide sarebbe stato a posto se solo avesse potuto avere quella pioggia, ma lo Spirito Santo non era ancora salvato. Aveva la parola, e la parola era in lui. Lo poteva conoscerla. Disse: l'ho nascosto nel mio cuore, Signore. Non fiorirà né agirà come dovrebbe, ma l'ho nascosto nel mio cuore, la Signore. L'ho nascosto. Ma quando venne Gesù, che era la parola manifestata, portò via il germe della vita e portò allora la parola. E se la coppa di Davide traboccava senza lo Spirito, cosa dovrebbero fare le nostre? Amen. Non è meraviglioso? Lo amate? Non è meraviglioso? Meraviglioso? Non è Gesù, mio Signore, meraviglioso? Occhi hanno visto, orecchie hanno udito ciò ciò che è registrato nella parola di Dio. Non è Gesù il Signore meraviglioso? Non lo è? Quanti lo amano? Quanti lo amano? Oh, ma egli è meraviglioso. Ora, è duro, amici. È molto duro. Io stesso non voglio essere, e spero che lo capiate, vedete. Ma oggi vi manifesterò il perché ho fatto le cose che ho fatto. Ora, questa è solo una breve analisi prima di congedarci per andare a mangiare. Voglio che sappiate che il mio motivo, il mio obiettivo è stato questo: è piacere a Lui. E io non posso sentire, ascoltare tutto e credere nella parola di Dio, né posso sentire tutto e piacere a Dio. Il mio motivo è far sapere la Sua parola e piacere a Dio per servirlo con la Sua parola. Non che io abbia qualcosa in contrario. Ora, ogni persona qui che è nata allo Spirito di Dio, che è nel gruppo eletto, che una volta forse era un metodista, battista, presbiteriano, pentecostale, una cosa o un'altra da qualche parte. Ora lo sapete. Perciò dunque, vedete, voi dite, vai da loro, ecco cosa dovete fare. Là dentro c'è qualcuno, se tu seminerai il seme, un giorno ci sarà una raccolta. Esso cadrà, alcuni passeranno e diranno, non è altro che un seduttore. Non dice la stessa cosa al nostro Signore? Non c'è niente in merito. Vabbè, dunque, perché non lo verificate con me? Vedete, non è altro che un seduttore. Vedete, allora verificatelo con la parola. Vedete, se non è la parola, allora c'è un inganno. Vedete. Ora, se la tua teologia è diversa dalla parola, allora non è corretta. Ora, altri passeranno e diranno, ma sai, io credo che lo proverò per un po'. Sarete soffocati. Davvero? Ma quando ti svuoti veramente per dire, Signore Gesù, da ora in poi non più io, ma tu, vedete, allora si produrrà il centuplo. Lo vedete? Lo credete? Anche io lo credo, ebbene. E con libertà e giustizia per tutti. Proprio così. Sì, Signore. Io prometto obbedienza al mio Signore, vedete? Per predicare la Sua parola, stare sulla Sua verità. Anche se mi costerà la vita, continuerò proprio lo stesso modo. Perché sarebbe una grande cosa per me. Non che lo voglia fare, ma se dovessi farlo, mescolerò il mio sangue a questa terra, come quelli che mescolarono il loro sangue per la stessa cosa. Come quelli che sono morti nelle fosse dei leoni. Come quelli che sono morti sulle croci. Quelli che furono segati a pezzi, che furono cacciati via dalle loro organizzazioni e vagarono attorno in prede di pecore e di capre che furono bisognosi. Sarebbe un grande privilegio per me, come gli discepoli di Cristo, che tornarono indietro e tennero in conto tutto con un bel grido, perché erano stati capaci di sostenere il vituperio che aveva prodotto il suo nome, potevano sopportare per lui le loro breve sofferenze. Non voglio soffrire, nessuno vuole soffrire. Mi piacerebbe unire la mia mano a tutte le denominazioni e dire, fratelli, andiamo. Mi piacerebbe farlo, se lo faccio tolgo la mia mano dalla sua. Lungi da me far questo. E se resterò da solo, starò con lui e la sua parola, perché come disse Eddie Poon, io sto su Cristo, la solida roccia, ogni altro terreno è sabbia mobile. E Cristo è la parola. È il principio. Di cosa si tratta? Ogni parola produce, ogni seme produce la sua specie. Il seme dominazionale produrrà della sua specie. L'organizzazione pentecostale produrrà della sua specie. I battisti produrranno della sua specie. Che cos'è? Continuamente organizzazione, continuamente. Questo pomeriggio mostreremo, se vi vuole, come si è cominciato, cosa ha causato, dove la Bibbia dice che l'avrebbero fatto e come finiranno. Esattamente come sarà la fine. Dio vi benedica tutti nelle macchine. Molti di voi che siete nelle macchine, che non siete potuti entrare, state ascoltando attraverso questo microfono. E Dio benedica voi che siete qui in piedi, attorno alle pareti, e voi che siete qui stamattina. E spero per la grazia di Dio che non abbia causato nessuna offesa, ma Dio mi ha chiarito. Ora, se credete la stessa cosa di cui questa mattina ho parlato, non vorresti alzarvi in piedi lo stesso modo? Certo che lo vorresti. Teniamo i capi su un momento. Padre Celeste, in Dio, non cerchiamo di portare la riunione a conclusione, ma solo una sosta per un breve riposo in alcuni momenti. Ora, possano questi semi che sono stati seminati questa mattina, possano essere caduti su un buon terreno fertile. Possono produrre in abbondanza, Signore, abbondanza di vita eterna. Ora noi preghiamo, Padre, che questi semi che sono seminati rimangano in attesa che cada l'ultima pioggia. aspettando, coloro che aspettano il Signore rinnoveranno la loro forza. Dio, possiamo noi non correre davanti alla parola, ma stare con la parola. Accordalo, Signore, benedicici ora. E quelli che vanno a mangiare, prego che tu dia loro il pranzo e benedicano il loro cibo, concedi loro forza, li riporti questo pomeriggio molto per tempo. Signore, possano essere seduti qui nel tempio in attesa e possa tu aiutarmi mentre vado a pregare e ritorno. Perché prego affinché tu mi unga nuovamente questo pomeriggio. Accordalo, Signore, che io possa portare ciò che credo sia la tua parola alla gente. Accordalo, Padre. Ti prego di benedire il nostro caro amato pastore, fratello Neville, nostro prezioso fratello, che fra pochi minuti entrerà nell'acqua per addentrarsi nel battesimo qui con questo gruppo di persone. Padre, se c'è qui qualcuno stamattina che è stato battezzato in altro modo che nel battesimo cristiano, che il tuo grande servitore Paolo, che parlò avendo la parola di Dio dentro di sé, e disse: se un uomo o un angelo, anche se un angelo scendesse dal cielo, come Satana che era sotto forma di un angelo, scendesse e dicesse qualcosa di diverso da quello che ha detto, lui si è maledetto. Padre, noi sappiamo che è scritto una scrittura, e io prego, Padre, che ciò metta dentro i loro cuori che Paolo fu lo stesso che fece sì che la gente che non era stata battezzata nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei loro peccati, lui fu colui che ordinò loro di ribattezzarsi. Possa questo andare alla gente, Padre. Possano rendersi conto che questo servizio battesimale porta in alto. Possano rendersi conto che la verità, sapendo che non possono produrre una parola nella scrittura a sostegno dell'idea del loro Dio triplice e trinitario. Padre, naturalmente noi crediamo che tu sei in una trinità di funzioni, il Padre, il Figlio e Spirito Santo, e la maggior parte sicuramente crediamo questo, Signore, non facendoti tre dei, ti facciamo un solo Dio a servizio di tre funzioni, sia di Padre che di Figlio e Spirito Santo, il nome di quel Dio si chiamava Gesù Cristo. Ora, questo è il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre, possano le persone vederlo e ubbidire al battesimo in acqua per la remissione dei loro peccati, e possano queste poche parole per il battesimo cadere profondamente nel cuore di un uomo, perché non sappiamo quanto ancora ne abbiamo. Padre, si sta facendo molto vicino, il nemico, come ci aspettiamo di parlare questo pomeriggio, diventa più profondo, continuamente più audace. Da quando hanno preso il trono continuano a farsi direttamente avanti, Signore, lo vediamo in ogni direzione, non il comunismo, Signore. Possa la gente essere in grado di capire che è il romanismo, la vecchia madre meretrice e le sue prostitute, li vediamo, Signore, che vengono in un'immagine alla bestia e siamo qui. Padre Dio, sii misericordioso e lasciaci mettere tutti al sicuro nell'arca ed essere pronti per quest'ultima pioggia. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora per voi che siete qui in sala, quello che se volete uscire fuori e prendere qualcosa da mangiare, benissimo, se volete tornare, venire proprio qui il più presto possibile dopo il servizio, alzatevi in piedi sul momento, alziamoci insieme in piedi. Quanti credono alla parola del Signore, alzino la mano. Amen. Oh, grazie Signore. Oh, quanto amo Gesù. Signore Gesù, benedici questi fazzoletti, dallo a loro, Signore, l'unzione dello Spirito, nel nome di Gesù.